Oggi affrontiamo un altro tema estremamente interessante e io al solito devo chiedervi scusa e spiegarvi come procederò. E da un lato mi fermerò su dei particolari che potrebbero essere omessi, secondo me sono anche un po' il sale invece delle cose, cioè dei fatterelli, delle cose che aiutano a entrare dentro il clima dell'epoca. E vi accorgerete che alcuni particolari, che poi in realtà non sono solo particolari, in realtà riequilibrano molto gli eventi e non sono mai raccontati dai nostri libri di storia. Cioè, noi abbiamo, questa è una tesi che proverò a dimostrarvi, abbiamo dei libri che sono molto ideologici, quindi noi sentiamo dire su alcune cose certe idee che vengono da una storiografia di un certo tipo di impianto ottocentesco che nasce proprio in quegli anni, no? E quindi abbiamo un silenzio totale. Vedrete, per esempio, su cosa succede a Roma i 2 anni in cui arriva la Rivoluzione francese a Roma. Addirittura è difficile trovare dei libri che spieghino esattamente, per esempio, quali chiese sono state occupate, dove sono stati messi i cavalli da Napoleone, che non era ancora imperatore, poi lo vedremo, no? Sono dei particolari, però io ho coscienza che da questi particolari bisogna poi risalire ad un quadro generale e appunto spazieremo su una cosa enorme che va dall'illuminismo, quindi il 1700, poi la rivoluzione e quindi sono fatti enormi, la rivoluzione americana, quindi i continenti e così via, no? Quello che io vorrei mostrarvi è almeno il dramma, cioè la tensione di quegli anni. La difficoltà di decidere, di capire una storia che ci travolge, c'è una canzone molto bella di De Gregori, si chiama La storia, quando la storia arriva non c'è niente da fare, cioè travolge tutti e bisogna partire, bisogna andare, capire il dramma di queste persone vissute non tanto tempo prima di noi e darvi quindi poi del materiale per approfondire, per discutere, sarebbe bello stare una settimana almeno poi dopo a parlare, ma come sapete questo non è possibile. Allora, cominciamo appunto da un particolare. So bene che è un particolare perché questo punto ha decenni prima, ha gli anni della rivoluzione, ha l'illuminismo, poi ci torneremo dopo, no? Roma e la rivoluzione francese. Cosa succede a Roma negli anni 1798-1799? Sono i primi 2 anni in cui la rivoluzione arriva e conquista la città e è interessante, questo è chiaramente legato alle cause precedenti, però è interessante come evento di per sé. La giornata del sabato 10, siamo nel 10 febbraio 1798, la giornata cruciale per le sorti di Roma e dello Stato, cominciò così: alle ore 17 entrò da Porta Angelica un trombettiere francese, scortato da 4 dragoni, e dimandò la resa del castello di Castel Sant'Angelo. Quindi in giorno 10 febbraio 98 arriva le truppe francesi e entrano, a differenza del 1870, senza nemmeno un combattimento, cioè non c'è neanche una scaramuccia, poi lo vedremo l'anno prossimo il risorgimento che cosa è stato, no? E da Montemario scesero le altre truppe e chiesero l'evacuazione di tutte le truppe pontificie, che appunto erano, come sempre, puramente simboliche, furono spostate in un primo momento alla chiesa di Sant'Agostino. All'entrata delle truppe francesi non ci fu nessuna manifestazione cittadina, né di avversione né di plauso. Difficile da interpretare, dicono gli storici, questo è un testo, diciamo, il migliore che esiste della Formica. La città si mantenne prodigiosamente tranquilla. I romani sempre cercano di capire da che parte mettersi, ma è evidente che non era del tutto chiaro, cioè era chiaro che c'erano delle cose che non andavano a Roma, ma non è che andava così bene quello che succedeva fuori. La città stette a guardare, cioè le truppe entrarono tutti fermi, nessuno inneggia la rivoluzione, nessuno neanche cerca di opporsi, non aveva alcun senso, no? Ci saranno delle rivolte subito dopo, ad esempio il 25 febbraio, 15 giorni dopo, ci sarà una rivolta a Trastevere, condotta dalla popolazione del clero sulla difesa della religione, vengono chiamate insorgenze, il motto sarà vogliamo il pane, non la Repubblica. Cioè la popolazione romana sapeva che non arrivava per niente, diciamo, uno stato economico più florido, ma era chiaramente un'ideologia che entrava, voi dateci il pane, stiamo tranquilli, e questa cosa vedremo che non sarà esattamente quella che avvenne. È interessante notare, cosa che a Roma va fatta notare, che le mura romane, che sembrano imponenti, no? Pensate alle mura gianicolensi, eccetera, che furono fatte nel 1600, in età barocca, l'età che stiamo studiando, mentre l'età, abbiamo parlato già delle mura di Leone IV, che sono le mura anti-arabe, quando per due volte gli arabi attaccarono Roma, altro fatto, lo ripetiamo sempre, che i nostri libri di storia ignorano completamente, no? Le mura barocche in realtà non sono mai state usate se non una volta nel 1870. Le mura sono servite ai garibaldini quando il Papa era fuori, è un paradosso della storia, cioè le mura in realtà sono state attaccate dai francesi per quando ci fu la Repubblica Romana, lo vedremo l'anno prossimo, nel 1848-49, c'era dentro Garibaldi, Mazzini, eccetera, e quindi si combatté a San Pancrazio fuori delle mura per rientrare in città, no? E a Porta Pia fu un fatto puramente simbolico, cioè il Papa disse dobbiamo fargli sparare dei colpi perché si veda che ci hanno preso lo Stato, e poi basta, ci arrendiamo subito. E, che cosa avvenne subito? Vennero occupate subito le chiese e i conventi, alcune chiese e conventi importantissimi. È interessante questo perché nessuno ce lo fa vedere. Da un lato uno dice, chiaramente è necessario, cioè arrivano dei soldati, si devono mettere da qualche parte. D'altro canto è estremamente significativo che nei luoghi più, lo vedremo, più importanti di Roma, dentro le chiese vengono messi i cavalli, le stalle, la cacca, il fieno, eccetera, no? Allora, per esempio, qui avete una serie di luoghi, la Certosa. Molti non sanno che alla stazione Termini, dove c'è il museo epigrafico romano, se voi entrate dentro quel museo che è meraviglioso, entrate nel cortile della Certosa, cioè lì c'erano i certosini che vivevano ognuno con la sua cella, non c'è solo a Trisulti, la Certosa era dentro la città di Roma, no? La Certosa, San Pietro in Montorio, Santa Maria degli Angeli, Trinità dei Monti. Trinità dei Monti divenne un luogo prima di cavalli, cioè nella chiesa vennero messi i cavalli di Napoleone della Rivoluzione, e poi le cappelle furono trasformate in mercato. Il famoso pittore che si chiama Ingres, si scrive Ingres, ma si dice Ingres in francese, e ebbe il suo studio dentro una cappella laterale, cioè la cappella fu trasformata in studio pittorico, e quindi dentro c'era un pittore che pagava l'affitto allo Stato e dipingeva dove prima, fino a un giorno prima, si era celebrato. Celebrata la messa, no? Il convento romano della Minerva, quindi, che adesso è di nuovo gran parte della biblioteca delle camere, Sant'Agostino, dove è il corpo di Santa Monica Caravaggio, i Santi Apostoli, la chiesa francescana vicino alla Gregoriana, il palazzo di San Giovanni Laterano, dove c'è il mio ufficio, cioè nel palazzo di San Giovanni Laterano c'erano le truppe francesi, c'erano i cavalli e così via, no? La casa del Gesù, chiaramente dove sono i gesuiti, le quattro fontane. Il Vaticano divenne il luogo di alloggio del quartier generale delle truppe, cioè il Papa viene mandato via, i generali francesi abitano nel Palazzo Vaticano, cioè prendono i palazzi apostolici, no? È interessante per allargare il discorso e farvi capire il dramma di quegli anni, pensate a Santa Maria delle Grazie, dove c'è il cenacolo di Leonardo da Vinci. È strano, dico in senso ironico, che John Brown si dimentichi questo particolare. Dinanzi al cenacolo di Leonardo da Vinci, Napoleone, che era il capo il generale delle truppe italiane della Rivoluzione Francese, il comandante d'Italia, mise i cavalli e la cacca della Rivoluzione. Cioè, non disse questa è un'opera anticattolica, ma disse questa è un'opera cattolica, sapete che è il refettorio dei padri domenicani di Santa delle Grazie, e dentro ci mise i cavalli della truppa, come sfregio alla Chiesa Cattolica, cioè io metto i cavalli a loro cacca dove voi monaci, voi frati domenicani, insegnate le vostre dottrine e così via, no? San Pietro in Ciel d'Oro, e qui ho trovato proprio il testo, San Pietro in Ciel d'Oro è il luogo a Pavia dove c'è l'arca di Sant'Agostino, l'ho preso perché è un testo che vi fa capire cosa avvenne in ogni chiesa importante d'Italia in quegli anni, no? I padri agostiniani, come i canonici lateranensi, cacciati da Ciel d'Oro nel 1785, siamo alcuni anni prima perché ci mettono un po' di tempo ad arrivare a Roma, e da Pavia definitivamente nel 1799, cioè vengono espulsi dalla città, quindi i padri agostiniani che hanno la gestione della chiesa dove c'è il corpo di Agostino vengono cacciati da Pavia. Cosa fecero? Prima di abbandonare la chiesa, affidarono con atto pubblico alla città le ossa di Sant'Agostino e le ossa di San Severino Boezio, che sono custodite. Cosa fanno? Dicono, questi entrano dentro, smontano l'arca di Sant'Agostino, prendono le ossa di Agostino, che erano arrivate dall'Africa, poi in Sardegna, poi a Pavia, le danno alla città, dicendo la città le custodirà, no? L'arca, un'opera meravigliosa, se voi andate è stata poi ricostruita, un oggetto straordinario di storia dell'arte, venne scomposta e disfatta, raccolta in casse di legno e abbandonata. Il governo di allora negoziò la vendita dell'arca e anche dell'altare, cioè disse con l'arca ci facciamo un po' di soldi, e il dramma è che in quegli anni si svendettero moltissime cose, non ci fu solo lo spostamento dei beni al Louvre a Parigi, no? Ma furono vendute a tantissimi privati, perché chiaramente c'è un'enorme massa di materiale, se si trovava uno che lo comprava si stava meglio. E praticamente la Chiesa, i nobili, eccetera, cercarono di ricomprare gli stessi oggetti, cioè i canonici di Sant'Agostino chiedevano ad una persona benestante, vai tu a comprare l'arca, così se passa la Buriana poi la rimettiamo in giro, no? Il capitolo della cattedrale in particolare chiese al governo l'altare e l'arca, cioè era presa dal governo, loro la chiesero, e allegando come argomento di possedere già le ossa del santo, e più ancora valendosi di private sollecitudini, cioè di raccomandazioni di persone che erano passate dall'altra parte della barricata, eccetera, ottennero finalmente l'una e l'altra. Quindi l'altare, l'arca smontata, venne tenuta in palazzi, diciamo, per un po' di tempo. Con decreto del 3 Termidoro, poi vedremo che cos'è questo, dell'undicesimo della Rivoluzione, 1803, c'è già Napoleone, il convento dei Lateranensi, quindi il convento di San Pietro in Ciel d'Oro, venne destinato da Napoleone a palestra e scuola tecnico-pratica di artiglieria. Quindi il convento degli Agostiniani, svuotato oramai, divenne il luogo degli artiglieri napoleonici, no? Capite che non è solo un dire ho bisogno di un luogo, cioè è proprio un desiderio di dire qui comando io e voi non siete niente, no? La basilica, come le altre chiese soppresse, la basilica non era stata soppressa, non si celebrava più, venne posta in vendita, venne acquistata da un privato il quale affittatala la vide convertita dall'affittuario in un magazzino di combustibili e deposito di foraggi per le truppe, essendoci vicino la caserma. Quindi se voi andate in questo posto meraviglioso che è Pavia, ve lo potete immaginare, no? Cioè con i soldati dentro. Questo avvenne all'Araceli, per esempio. Pensate all'Araceli, noi saliamo su, immaginate l'Araceli trovato in una stalla, in un deposito di foraggio, di grano, di vino, cioè è qualcosa che non è una cosa, è un particolare, però non è solo un particolare. E pian piano cominciarono i segni dello sfacelo, siccome la chiesa era slegata oramai dal chiostro, a un certo punto a destra della basilica crollò la navata di destra. Finì poi dopo la rivoluzione, nel 1825 il vescovo chiese di trasformare in seminario il luogo e la cosa si risolse, cioè c'è un momento dove poi dopo si può ricomprare tutto, c'è un nuovo governo e si ritorna. A Roma dice la Formica che di sicuro almeno 30 fra conventi e chiese furono confiscate per questo tipo di ragioni e si prese per i bisogni della truppa, eccetera, si presero gli oggetti anche, gli oggetti dei nobili, della città, eccetera, ma anche i calici, le patene, i candelabri, eccetera, perché servivano da fondere per fare tutti quanti gli oggetti di tutto quanto. I diari del tempo, pagina 4, riferiscono della resistenza degli ordini maschili e femminili, anche se è difficile dire le ripercussioni. Pian piano, come sapete, questo lo vedremo poi meglio un po' dopo, cosa era successo? Che nel 1791, cioè 7 anni prima, siamo ancora prima degli anni del terrore, qui siamo dopo gli anni del terrore sono un periodo centrale ma che hanno un pre e un post, era stata stabilita la cosiddetta Costituzione civile del clero, cioè il clero era obbligato a giurare fedeltà alla Repubblica e quindi non era libero di non riconoscere la Repubblica e doveva obbedire alle leggi dello Stato, ma non solo alle leggi dello Stato, ma alle leggi dello Stato che avevano delle pretese sul clero, cioè non era solo la legge siate onesti, non rubate, eccetera, no? Ma per esempio che lo Stato decideva lui dove andavano i parroci, i vescovi erano stabiliti dallo Stato, pagati dallo Stato, eccetera, no? I preti che si rifiutarono di firmare questa legislazione vennero chiamati refrattari, perché si rifiutavano, erano refrattari a questo giuramento, no? 2/3 del clero francese fu refrattario, dovettero scappare tutti, cioè il clero refrattario non poteva restare, se no sarebbe stato ghigliottinato. I primi 1000 ghigliottinati, dei primi 1300 erano sacerdoti, perché erano appunto refrattari, erano contrari a ciò che stava avvenendo, no? E avverrà in maniera simile, ma notate in maniera diversa, lo vedremo meglio l'anno prossimo. In realtà il risorgimento italiano è una rivoluzione francese addolcita. Noi potremmo dire, mentre tutti prendono in giro il risorgimento rispetto alla rivoluzione, di per sé il risorgimento è meglio della rivoluzione francese, è più equilibrato, perché c'è un equilibrio nel rapporto chiesa-stato tipico dell'Italia, che è migliore di quel francese da sempre. C'è una laicità all'italiana, non c'è solo quella all'anglosassone e alla francese che poi vedremo, c'è una all'italiana che è diversa. Allora, per esempio, con le leggi Rattazzi, eccetera, vennero abrogati, tutte le suore di clausura furono mandate a casa, era proibito a una clarissa di stare in un convento di clausura, doveva tornare dalla mamma e sposarsi. Però il rapporto, cioè la requisizione dei beni, avverrà anche con lo Stato piemontese che mise i cavalli dentro le chiese, che cacciò via le clausure. Però con uno stile meno aggressivo, cioè non c'era un'uccisione del clero, delle suore e così via. C'era una, chiamiamola così, dolcezza, è una parola di Carlo Cardia, diversa, no? È interessante, mi ha colpito, l'ho trovato, ve lo do come un dato, Renzo De Felice, il famoso studioso discusso, ma comunque famoso del fascismo, ha fatto uno dei suoi primi lavori proprio sulla svendita dei beni della Repubblica Romana in quegli anni, cioè come trovateci con tutti questi beni, li vendettero di qua e di là, come svendita proprio, cioè a 4 soldi, e tante famiglie si sono poi trovate in possesso di questi beni, no? Ma è più interessante ancora questo, ci fa capire, cioè sono una serie di elementi. Il 15 febbraio, cioè 5 giorni dopo l'ingresso, il Vaticano era ancora la sede del papato, ancora il Papa era formalmente lì, e si pensava di aspettare, non si sapeva cosa fare con Pio VI, che era stato catturato, poi parleremo di lui dopo, ma il 17 febbraio, cioè 7 giorni dopo, il Papa fu obbligato ad andare via da Roma, cioè fu esiliato. E accompagnato dalle truppe francesi, questo avvenne, lui uscì dal colonnato di San Pietro, ci sono dei dipinti dell'epoca, salì su una carrozza, era già malato, non era in buona salute, fece un viaggio di 2 anni, lo vedremo poi meglio dopo, attraverso Siena, eccetera, valcò le Alpi e morì di fatto per la salute in Alta Savoia, cioè è un papa che viene mandato via senza rispetto per la persona, neanche perché era scomodo tenere il Papa a Roma, e anche qui si vede la differenza col Risorgimento, cioè la Rivoluzione francese non tollera la presenza del Papa a Roma, almeno nella fase iniziale. Per fare quello che si vuole bisogna mandarlo via, esilia. Non lo si uccide, però lo si manda via. Anche qui il Risorgimento, lo vedremo meglio, sarà diverso, perché, come dire, il Papa sarà prigioniero 60 anni in Vaticano, cioè sarà lì, non è chiaro, in quegli anni non è chiaro se è cittadino italiano o se non lo è, perché lo Stato pontificio non c'è più formalmente, perché è stato inglobato, però nessuna truppa italiana entra dentro le mura, anzi, se qualcuno vuole attaccare il Papa, gli anarchici, le truppe piemontesi difendono il Papa dagli anarchici, sta lì per 60 anni fermo, non è mai uscito il Papa fino al 29, no? dalle mura vaticane. Invece per la Rivoluzione francese deve andare via, no? E di fatto morire, muore in Alta Savoia, insepolto, cioè fino a che non ci sarà Pio VII che farà l'accordo con Napoleone, non gli si darà neanche sepoltura, cioè proprio è un'umiliazione, cioè nella Chiesa del tempo Pio VI è veramente un Papa, nella Chiesa di tutti i tempi è veramente un Papa martire di questo, no? E cosa succede? Che il Vaticano viene riconosciuto uno spazio pubblico della città. Cioè il Vaticano c'è una specie di cambio dei luoghi, la Roma napoleonica prima dell'impero, la Roma della rivoluzione ha 2 luoghi centrali, ha il foro, infatti verrà dichiarata la Repubblica Romana nel foro romano per richiamo alla storia romana antica, alla Repubblica e all'impero poi dopo, e i luoghi cristiani cambiati di segno, quindi si erige dove c'è la croce l'albero della pace. Cioè si tolgono le croci e al posto delle croci si mettono gli alberi della pace. Allora in particolare venne fatto una celebrazione della morte di Dufault. Dufault era il generale che fu il casus belli, cioè le truppe non si decidevano a invadere lo Stato Pontificio, e allora ci fu intorno al luogo dove erano i responsabili della Francia, fra cui il fratello di Napoleone, che era il capo, che era a Palazzo Corsini, vicino alla villa di Raffaello, dalla parte a destra del Tevere che scende. Lì ci fu una scaramuccia fra truppe pontificie e una parte di francesi che già volevano la rivolta. Partì un colpo di archibugio, morì questo generale Dufault, e quindi questa cosa fu il motivo per la fuga di Bonaparte da Roma e l'arrivo delle truppe, no? Allora subito venne fatto a Piazza San Pietro la commemorazione pubblica della morte di Dufault, cioè i francesi fecero una specie di cerimonia laica, fra virgolette, di celebrazione, no? Venne introdotto il nuovo calendario. Questo è, insomma, è più interessante ancora dell'occupazione, è l'occupazione del tempo, no? Cioè, in quegli anni a Roma il calendario non si calcola più con la nascita di Cristo, ma ci sono due calendari: la proclamazione della Repubblica Francese, 22 settembre 1792, quindi diventa l'anno zero, oppure il 15 febbraio 98 la dichiarazione della Repubblica Italiana. Quindi vengono cambiati in tutti gli avvisi pubblici la data, primo anno, secondo anno, terzo anno, eccetera. Come sapete, questo avverrà altre volte nella storia, anche in un periodo più recente a noi, un cambio di data, no? E questo sottolinea la nuova era, cioè lo vedremo, l'illuminismo nelle sue forme spinte non si ritiene un'idea fra le altre, ma si ritiene l'inizio del definitivo, cioè con me comincia la vita. Con me, tutto ciò che è precedente è l'Antico Testamento, diciamo, la vita inizia con la rivoluzione. Vennero cambiati, secondo il calendario francese, i giorni dei mesi, i nomi dei mesi e i nomi della settimana. Perché questo è interessante? Cioè, è come dare un nuovo nome al tempo, ed è il modo indiretto di togliere la domenica e le feste cristiane. Cioè, la festa cristiana, addirittura, se non si dà il nuovo nome alla settimana, perché se io cambio i sette giorni ma restano i sette giorni, cosa c'è? C'è il problema che resta sempre il giorno festivo e che si ricorda la domenica, eccetera. Il mese viene diviso in decadi, in maniera che non ci siano più i sette giorni, ma ci sia la prima decada e la seconda decada e la terza decade, no? E i giorni festivi diventano tre, cioè è la decade, l'ultimo giorno dei dieci, non più il settimo giorno o l'ottavo, che diventa festivo, no? I mesi vengono chiamati, secondo il calendario, diciamo, della natura, si passa all'idea che il tempo viene scandito, torna ad essere scandito dalla natura: brumale, glaciale, nevoso, piovoso, ventoso, germile, fiorile, pratile, messifero, termifero, fruttifero. È divertente, ma è così. Siamo a pagina 5 in alto, no? E c'è un decreto che dice questo, siamo nel corsivo: sarà opera della fratellanza repubblicana che i funzionari pubblici, i ministri del culto e le persone più intendenti aiutino gli idioti nell'intelligenza e pratica delle denominazioni indicate. Idioti qui non è dispregiativo, sapete che idiota però lo è. Idiota vuol dire taidia, quello che si occupa delle cose proprie. In greco idia sono le cose, cioè la gente semplice, la gente. Noi dobbiamo, ci sarà compito della fratellanza, educare il popolo a un nuovo ritmo del tempo, a capire che c'è da guadagnare non avere la domenica, ma è meglio vivere le decadi, no? Anche i rioni vennero chiamati sezioni, e quindi alcuni nomi conservarono alcuni rioni il nome, ma altri rioni venne cambiato nome a seconda, mettendo per esempio i nomi dei miti della Repubblica Antica, i grandi personaggi della Repubblica Romana e così via, no? Vennero cambiati i nomi: Ponte Sant'Angelo divenne Ponte della Repubblica, Piazza di Spagna Piazza della Libertà. I cambiamenti degli emblemi: l'albero della libertà prese il posto della croce in cima agli edifici religiosi, cioè si toglieva la croce come simbolo problematico e così via, no? Come simbolo venne scelto il foro, quindi nel foro si celebrò, ci fu un avvocato romano che dichiarò, vergò l'atto del popolo sovrano e così via, e si continuò in questa maniera, no? Rocciolo e Fiorani, due studiosi, uno è il responsabile molto bravo dei nostri archivi lateranensi, dove fra l'altro è custodita la firma di Caravaggio che fa la comunione e la confessione per il precetto pasquale, spiegano che il trasferimento di tutti i beni artistici, compresi gli archivi, aveva il significato di, siamo in fondo a pagina 5, dichiarare l'indegnità di Roma a conservare tesori così alti dell'ingegno umano e nel medesimo tempo accreditare l'idea che la Francia illuminata costituisca la sola autentica erede e custode dei grandi valori dell'umanità. Non è Napoleone innanzitutto che porta via le opere d'arte, lo farà anche lui, ma è già la Rivoluzione francese che vuole i libri, le cose del passato, custodiamo noi la memoria, cioè noi siamo i custodi della memoria e quindi partono questi carri da Roma con tutti gli archivi, i manoscritti e così via e ci saranno due bibliotecari del Vaticano che seguiranno a Parigi queste cose per poi spiegare anche come vanno usati per cercare di difenderli, sono delle cose anche delle storie umane molto interessanti, molto belle in tempi veramente drammatici, no? Poi dopo con Napoleone partiranno anche le grandi opere, per esempio il Laoconte, la Pole del Belvedere, le opere di Leonardo da Vinci, il Caravaggio, cioè partiranno poi le grandi opere, cioè questa cosa iniziata continuerà. Cosa succede con Napoleone? Quando Napoleone è un periodo diverso, passiamo un po', è talmente grande che facciamo dei voli, eccetera. Allora è interessante che Napoleone si inserisce in questo filone, ma cambiando delle cose. Allora, torniamo un attimo indietro. Pio VI cosa fa? Parte, arriva alle Alpi, le attraversa, prima di morire. Notate, è importante per capire la storia, quello che fa poi la Chiesa in tanti. Cosa fa? Fa una bolla il 13 novembre 98 che si chiama Cum Nos, non ve l'ho scritta perché l'ho studiata questa mattina, perché io mi preparo, che la bolla Cum Nos stabilisce delle nuove regole del conclave. Cioè il Papa vecchio, prima di morire, cosa fa? Dice, il conclave lo si tenga a Venezia perché lì non ci sono i soldati francesi. Cioè il dramma sarebbe stato l'elezione di un papa con cardinali sottoposti allo Stato, alla rivoluzione, no? Allora lui prima di morire riesce a dire, mi raccomando il papa, eleggetelo lì perché lì siete liberi di decidere chi volete. E ci vorranno 5 mesi per l'elezione del papa nuovo, papa Pio VII, perché chiaramente è difficilissimo, cioè qual è la persona adatta a fare il papa, a gestire questa situazione, è veramente un dramma, no? Immaginatevi quegli uomini che devono decidere senza sapere cosa sarebbe successo, no? Venne eletto nell'Ottocento, il 14 marzo dell'Ottocento, ed era una persona estremamente moderata. Riuscì a trovare un accordo con Napoleone una volta eletto, era una persona anche molto illuminata, e per esempio il punto terzo l'ho fatto confluire nel secondo questa mattina, quindi poi andate al punto terzo se volete recuperare alcune cose, fece una specie di amnistia generale. Pensate che l'avvocato che aveva vergato l'atto sovrano di nascita della Repubblica venne fatto avvocato delle cause dei santi, cioè venne messo dentro l'apparato vaticano per questa cosa. Graziò i due giacobini peggiori che erano stati condannati a morte, cioè disse, chiaramente lo faceva anche per ingraziarsi la Francia, però come dire siamo in momenti particolarmente difficili, e nel 1801 fece un concordato dove accettò, perché non c'era altro da fare, che i vescovi fossero scelti con nomina francese. Cioè lui non poteva più nominare un vescovo se prima non c'era l'accordo dello Stato francese. Cioè, diciamo, la nomina doveva avvenire o consigliatosi, oppure lo Stato francese dava la nomina e lui la controfirmava, l'accettava, no? Pensate alla situazione cinese, alle due chiese, per dire un esempio di ciò che si ripete, chi è che stabilisce chi sono i vescovi, no? Nel 1804 addirittura, come sapete, Napoleone, che si fece imperatore, pretese che il Papa andasse in Francia per incoronarlo imperatore. Quindi improvvisamente, come quasi per un po' di tempo, cambiò totalmente di segno, pretendendo che la Chiesa riconoscesse la sua investitura divina, no? Il Papa andò su, c'è la famosa questione che non è chiara, se poi sembra che l'imperatore sia stato lui stesso a mettersi la corona, cioè il Papa nei quadri di David è inginocchiato ed è l'imperatore che si mette la corona da solo, cioè il Papa è presente ma è l'imperatore che stabilisce gli eventi della società, ma la situazione precipitò nel 1806, quando Napoleone pretese un catechismo imperiale obbligatorio per tutto l'impero, quindi un catechismo obbligatorio per tutti i bambini, dove si doveva, uno degli articoli, oltre agli articoli sulla fede, la Trinità, l'Antico Testamento, eccetera, c'era l'articolo che l'imperatore era un inviato di Dio e gli si doveva obbedienza. E scherzosamente questi autori dicono è San Napoleone, cioè come una specie di divinizzazione. Qui il Papa si rifiutò, cioè nel 1806 il Papa si rifiutò, nel 1808 Napoleone pretese ancora di più, pretese l'appoggio papale alla sua politica espansionistica, e allora fu di nuovo imprigionato e fu deportato a Savona. Cioè, mentre il Papa Pio VI muore al di là delle Alpi, Pio VII è prigioniero dei francesi a Savona. Savona, questa città, ricorda sempre la storia di Pio VII. Nel 1810 Napoleone fece sciogliere il suo primo matrimonio dai vescovi gallicani francesi per avere l'appoggio, e però ci fu la sconfitta di Russia. Allora il Papa, Napoleone tornò indietro e pretese che da Savona il Papa andasse a Fontainebleau per aiutarlo, cioè chiese l'aiuto del Papa per avere un appoggio nel momento di difficoltà. Napoleone riprese quindi ci fu un momento, diciamo, di restaurazione, di nuovo rapporto positivo, riprese la guerra, ci fu di nuovo il conflitto, e il Papa fu di nuovo incarcerato una seconda volta, finché nel 1814, il 24 maggio, dopo Waterloo, poté tornare trionfalmente. Quindi immaginatevi il Papa che rientra, Pio VII, dopo gli anni francesi, e la città di Roma festeggia il suo ritorno e il ritorno allo stato precedente. Non si poteva più tornare allo stato precedente, ma a uno stato che aveva delle cose allo stato precedente. È interessante a livello artistico, avete l'ultimo testo di pagina 6, mi sto prendendo un po' troppo in particolari, scusatemi, ma penso sia interessante, cioè sono cose che non si raccontano spesso. È interessante, se voi seguite i grandi artisti dell'epoca, e questo fa capire anche un quadro, che passano da una parte all'altra della barricata continua, cioè tipo Canova, Valadier, Stern, che è quello del Quirinale, Camuccini, cioè sono persone che quando il Papa è al centro seguono il Papa. Canova sta prima con il Papa, poi con i francesi, poi il Papa, con i francesi, segue prima le opere romane che vanno in Francia e poi segue le opere francesi che tornano a Roma. Cioè c'è una continuità di figure in questo periodo che si chiama neoclassico, perché appunto l'idea è che il classico romano è la novità. Poi vi farò vedere un'opera neoclassica che c'è qui, il famoso, vabbè, sta lì dietro. Il palazzo del Quirinale, dove adesso è il Presidente della Repubblica, era il palazzo del Papa, dove il Papa Pio VII fu preso, viene preparato per la venuta dell'imperatore a Roma, che in realtà non venne mai, perché l'imperatore voleva vivere a Roma, sentiva che l'impero aveva due capitali, Parigi e Roma, perché Roma gli dava la continuità con l'antico impero, no? E allora fece preparare, nei restauri si vedono molto bene le parti napoleoniche, da questo Stern, fece preparare per risiedere lì lui con la seconda moglie e con l'Aquilotto, che è l'erede maschio che lui voleva, che venne appunto nominato re di Roma. Cioè il figlio, l'erede designato di Napoleone, sarebbe succeduto a Napoleone in quanto re di Roma, perché ereditava la linea dell'impero antico. Un piccolo particolare divertente, questo potevo metterlo ma l'ho messo, lo avete a pagina 7 con la foto, c'è un episodio, quando l'ho scoperto sono rimasto così, perché è curiosa, una cosa, questa è veramente insignificante, però interessante, è curiosa. Nel 1804 Napoleone fece una festa per l'impero e fece decollare a Parigi, penso da Campo di Marte, Champ-de-Mars, un pallone aerostatico fatto dal colonnello André-Jacques Garnerin, che era un pallone che era dedicato al suo impero, con tutte le candele, con tutti... Questo pallone salì al cielo a Parigi e subito si spensero le candele. E Napoleone, dicono che dell'epoca, ebbe una specie di sussulto, lo ritenne un segnale negativo. Questo pallone fu portato dal vento e andò a sbattere contro la tomba di Nerone sulla via Cassia. C'era un biglietto sul pallone dove Garnerani aveva scritto: se lo trovate fatecelo sapere, cioè lui voleva vedere l'aerostato. Il vento dove lo portò a Roma sbatté contro la tomba di Nerone, che poi non è la tomba di Nerone, perse la parte bassa, ridecollò e andò a finire nel lago di Bracciano. Quindi venne incamerato fra i beni del Papa e Paolo VI l'ha regalato al Museo dell'Aeronautica di Vigna di Valle a Bracciano. Se voi andate a Vigna di Valle, l'oggetto volante più antico che c'è è il pallone aerostatico di Napoleone. Quindi pensate ai paradossi della storia, ma secondo me vuol dire che c'era un rapporto per queste due figure. Cioè quel pallone da Parigi finisce qui a Roma e viene custodito lì. Una piccola storiella, ma così è bene, cioè, interessante che a Roma, io su un libro di testo di scuola la metterei perché è divertente. Il punto terzo lo cambiamo di nome, lo chiamiamo Roma il popolo, prendiamo solo le prime due cose, per farvi capire il dramma. Io non voglio difendere la Chiesa e dire che hanno fatto tutto bene, voglio solo dire che c'erano delle cose, dei punti di vista complementari. Se voi prendete un piccolo pezzo del Marchese del Grillo, che secondo me è interessantissimo, tutto il film è bello, ma questo pezzo è interessante storicamente, è una battuta, non so neanche se chi l'ha fatto si rende conto di che cosa ha scritto, l'ho postato su Facebook ieri, se lo volete rivedere, no? C'è il Marchese del Grillo, che è un sediario del Papa, arrivano i soldati francesi e in carrozza vanno nella campagna romana, no? Allora il soldato francese dice al Marchese del Grillo, più o meno: ma c'è una cosa vergognosa, voi a Roma portate sulle spalle un uomo. E il Marchese del Grillo: certo che è un uomo, ma è il Papa, è il vicario di Cristo, noi siamo fieri di portare sulle nostre spalle il vicario di Cristo, no? E voi, gli risponde, voi invece, noi però dinanzi al vicario di Cristo noi possiamo prenderlo in giro, noi lo critichiamo. Se voi invece dite a Napoleone, lo prendete in giro e lo criticate, lui vi taglia la testa. E poi il soldato, senza rendersene conto, comincia a parlare degli attacchi alla baionetta, cioè delle guerre, e dice: sì, ma noi andiamo, io ho fatto già 20 campagne militari, noi partiamo alla carica urlando allo Sanfander e attacchiamo il nemico, no? Cioè gli fa capire, cioè lui capisce, il film se vuoi lo fa capire bene, no? Noi romani portiamo la sede del Papa, voi andate a morire per l'impero, cioè voi fate una cosa che è molto peggiore, pazzesca, cioè è vero che bisogna farla finita con le sedie del Papa per certi aspetti, ma attenzione, cioè, qual è il contraltare di questa cosa, no? Un'altra cosa interessante di quegli anni del popolo romano è chiaramente una di quelle cose che è affidata alla fede. Nel 1796 ci furono una serie di miracoli di un centinaio di madonnelle romane che mossero gli occhi. C'è uno studio scientifico, fu fatto il processo poi dopo, finita gli anni di rivoluzione, e poi sono stati c'è un libro di Messori che ne parla, no? Ma una cosa apparentemente interessante, cioè ci fu comunque un movimento di pietà popolare, cioè di mettersi nelle mani della Madonna, di sentire che era un momento di fede da vivere anche come popolo, cioè anche se il popolo non capiva come spesso tutto quello che accade, no? Punto quarto, che secondo me è interessantissimo: il Papa, e per questo noi siamo in questa chiesa, finita le ostilità, divenne il rifugio dei Napoleonidi. Cioè, è il mistero della Chiesa, che per sua colpa, anche lo vedremo, viene anche umiliata, perché sono delle colpe della Chiesa in ciò che avviene, ma anche per non sua colpa. Ma a parte questo, quando l'altro è in difficoltà, la Chiesa li prende. Cioè, cosa avvenne? Che Napoleone esiliato a Sant'Elena, nessuno degli stati europei volle più i familiari di Napoleone perché erano troppo ingombranti. Allora a Roma tornarono tutti quelli che erano stati e quelli che non c'erano mai stati, In particolare, qui venne sepolta la mamma di Napoleone, che comprò nel 1818 il Palazzo dell'Aste, che è il palazzo ad angolo fra Via del Corso e Piazza Venezia adesso. Se voi lo guardate, cioè andate, c'è la targa sotto, merita andando via a passeggiare. Lei visse anche anziana, c'è il suo balconcino ancora, per cui la madre di Napoleone stava lì e, vecchia, si era fatta male, guardava il passeggio di Via del Corso, no? E qui abbiamo sepolti adesso la nipote Zenaide, Giuseppe, i parenti, ma qui avete un testo del Museo Napoleonico, appunto molti degli oggetti della famiglia Napoleone sono al Museo Napoleonico, che merita una visita anche guidata. Avevo chiesto all'inizio di fare l'incontro, ma non c'era una stanza grande per tutti quanti, quindi poi siamo andati alle tombe dei Napoleonidi. Qui c'è stato Giuseppe Bonaparte, il fratello, che è quello che era, diciamo, l'ambasciatore ai tempi della morte di Dufault, quindi che stava qui nel 1798. Poi vennero Gioacchino e Carolina Murat. Carolina era la sorella minore di Napoleone, che vissero a Palazzo Sciarra. Il cardinale Fesch, che era il fratello di Letizia, la madre di Napoleone, quindi era dell'altra famiglia della vita di Napoleone, no? Paolina, la famosa Paolina, che era sorella amatissima, la più amata di Napoleone, poi vediamo una piccola... Napoleone volle che si sposasse con la famiglia borghese di Roma, no? Luciano Bonaparte, che aveva fatto il colpo di Stato, quando però si rese conto che Napoleone andava verso le cariche imperiali, litigò col fratello, e il fratello lo spedì come ambasciatore a Roma, qui siamo prima del cambiamento di storia, e appunto Napoleone comincia a parlare sempre di Roma e scelse come reggia il Quirinale. Dopo Waterloo ritornò Luciano, che per difficoltà finanziarie, siamo a metà di pagina 9, fu costretto a vendere le sue proprietà e ritirarsi nel feudo di Canino. Paolina, pur essendo di fatto separata dal marito, dovette trasferirsi definitivamente a Roma, prima a Palazzo Borghese, poi nella villa presso Porta Pia, Villa Paolina, che è in via Piave 23. Mi piace cercare questi particolari dove stanno, no? Letizia, Madame Mère, visse al Palazzo d'Aste, il palazzo d'angolo fra il Corso e Piazza Venezia. Il cardinale Fesch visse nel Palazzo Falconiere a via Giulia. Dicono al Museo Napoleonico, non sono certo dei bigotti cattolici, le ultime due righe: la presenza a Roma di Letizia e la disponibilità del governo pontificio nei confronti di Bonaparte, in contrasto con il puntiglioso, a volte meschino atteggiamento dei governi della Santa Alleanza, cioè dei trionfatori, spinsero anche altri membri della famiglia di Napoleone a Roma. Solo Girolamo, Luigi Ortensia, con i figli Napoleone, Luigi e Luigi Napoleone, il futuro Napoleone III, e Giulia, moglie di Giuseppe, con le figlie Zenaide, appunto questa che si è volta qui, e Carlotta, presero stabile dimora a Roma. Io non sapevo questo, quindi Napoleone III, piccolo, quello poi dopo degli anni successivi, è stato, fra virgolette, ospite del Papa per lunghi anni qui, fin quando le situazioni erano difficili, no? E qui c'è un piccolo brano anche su Paolina Bonaparte. Paolina è la più famosa, gli altri non sanno neanche che gli altri Napoleoni sono stati a Roma. Paolina è famosa perché la bellezza è sempre famosa, anche se sembra che Canova abbia abbellito esageratamente la bellezza di Paolina Borghese. Paolina Borghese, poveretta, era amatissima di Napoleone, una donna abbastanza ignorante, ma aveva molto fascino, era una di quelle donne che riuscivano a, col loro fascino, col loro modo di muoversi, di parlare, a tenere banco, eccetera, amata tutta la nobiltà romana, eccetera. E ebbe un primo fidanzato e marito che morì perché Napoleone lo mandò a combattere ad Haiti. Ma ad Haiti si prese, perché anche lì Napoleone voleva esportare l'evoluzione, si prese la febbre, quindi Paolina, che era lì, dovette vedere la sepoltura, la morte del marito, dovette riportarselo indietro con la barca di allora, fare i funerali di Stato a Parigi e poi dopo. E allora Napoleone volle che lei sposasse dei nobili, perché lui, che, come dire, lottava contro la nobiltà, poi ne sentiva, una cosa assurda, ma ne sentiva il fascino. E Paolina sposò questo principe borghese, che nei suoi documenti lei chiama, perché non era anche un'aquila, anche lui, pur essendo nobile, lo chiamava sua stupidità serenissima, suo il marito, non era molto carino per il marito, meno male che è passata la festa di San Valentino, ma insomma. E lei visse così, diciamo, con amanti vari, ed è questa famosa statua del Canova, la rappresenta come, diciamo, l'ideale della bellezza di quel periodo. Napoleone stesso fu aiutato a Sant'Elena dal Papa, cioè una volta esiliato, attraverso la madre, diciamo la madre e il Papa furono i grandi amici di Napoleone, cioè nel momento dell'esilio. Quindi da Roma si cercava di aiutarlo, mentre gli inglesi erano molto più duri nel trattarlo, lui aveva chiaramente delle guardie perché dopo l'isola d'Elba era ritenuto pericoloso, si temeva che lui tornasse, e lui nei suoi diari, che sono diari veri, sono un po' strani a leggerli, ma nella fine della sua vita si dichiara fermamente cattolico. Sono cattolico romano e credo ciò che crede la Chiesa, dice in questi testi. Evidentemente si era anche avvicinato per la vicinanza della Chiesa, e ne dialogava con una generale che era ateo, e diceva per esempio il segno strano, il segno grande della missione salvifica di Cristo è il suo genio, cioè lui riconosceva a Cristo una genialità particolare, grande, e dice fra le altre cose: tra il cristianesimo e qualsivoglia altra dottrina c'è la distanza dell'infinito. Cioè il cristianesimo ha una concezione mistica di Dio che è diversa da qualsiasi altra religione. Chiese di avere il prete cattolico che celebrasse la messa tutti i giorni, e finalmente per l'intermediazione del Papa ottenne di avere un prete cattolico che celebrasse tutti i giorni la messa all'isola a Sant'Elena, e morì perdonando chi l'aveva tradito. Gesto da imperatore, chiaramente, però come dire che dice qualcosa di particolare. Mi è tornata in mente, credo che valga la pena ricordarla qui, il 5 maggio di Manzoni. Come sapete Manzoni ci dice una cosa a livello proprio emotivo, lui la scrisse di getto questa cosa, scrisse la reazione dell'uomo di allora a questo mistero, di un uomo che per due volte era stato il capo del mondo conosciuto ed era oramai morto. Con quelle parole, secondo me, per quanto Manzoni alcuni lo critichino, anche a torto, a Sorrose, però è un gigante per alcune... Ei fu, è stato, non c'è più, cioè quelle due parole è un incipit bellissimo, non c'è più, è stato, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la stoglia in memoria, cioè c'è questa fissità del corpo, della morte, del gelo, del freddo di un uomo che ha comandato l'universo intero. Così percosse attonito, come lui è morto, la terra, i romani che l'hanno visto venire, ora è attonita, percossa a questo annunzio, la terra intera. Dice questa frase particolare, Manzoni, dei decenni successivi, ma che appunto partecipa della morte di Cristo: fu vera gloria, questa è la gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniamo la fronte al massimo fattore, a Dio, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampare. Cioè un cattolico come Manzoni riconosce qualcosa in Napoleone della grandezza del creatore, e quindi implicitamente anche al genio francese, cioè non è solo un atteggiamento di rivalsa, ma è riconoscere una grandezza della figura, della potenzialità, delle possibilità, no? Poi racconta, sono molto belle queste parole che secondo me ci fanno vedere con i documenti recenti, con i diari, ci fanno vedere in una maniera adeguata la figura di Napoleone negli ultimi anni. E sparve i dì nell'ozio, chiuso in sì breve sponda, segno di immensa invidia e di pietà profonda. Cioè Napoleone doveva destare in vita e all'Elba un'invidia immensa, quanta gente gli avrà voluto male, ma anche una pietà profonda, che era quella che serbava comunque il Papa nei suoi confronti, di inestinguibile odio e di indomato amore. C'è questo dramma, no? Poi lo vedremo anche sulla Rivoluzione Francese, qualcosa di un odio che non si può estinguere, ma anche un amore che non si può vincere, c'è qualcosa di grande, no? Ah, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò. Cioè, forse all'Elba, forse a Sant'Elena disperò, ma valida venne una man dal cielo, in più inspirabile aere pietosa il trasportò, e l'avviò pei floridi sentieri della speranza ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove silenzio e tenebre la gloria che passò. Cioè un posto dove c'è una gioia, ma non c'è la gloria della terra, no? Bella immortal, benefica fede, i trionfi avvezza, scrivi anche questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si inchinò. Non ci fu mai un altro più grande di Napoleone che si piegò alla croce di Cristo. Manzoni dice questo, cioè dice che Napoleone si è chinato al Golgota, no? Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, butta via ogni parola cattiva, il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice, accanto a lui posò. Cioè, Manzoni arriva a credere la presenza di Dio a fianco del grande nemico dei papi, cioè di quello che ha esiliato due papi, che ha fatto tutti di cotte e di crude, eccetera. Pagina 14, saltiamo il brano che riassume storicamente alcune notizie, e invece da Giacomo Martina, Storia della Chiesa. Qual è l'aspetto positivo che viene veramente dalla Rivoluzione francese e che non viene in maniera indiretta dalla tradizione cristiana, ma furono loro a prenderlo in mano e a dargli concretezza? L'uguaglianza e la libertà. Martina, che è stato uno storico fra i più aperti della storia della Chiesa gesuita, di sicuro non tacciabile di bigottismo, eccetera, allora sottolinea che realmente in queste affermazioni dell'uguaglianza c'è una grande novità. Vedremo che in realtà c'era già in quella americana e nel giusnaturalismo, ma è chiaro che questa cosa diventa fondamentale per il mondo intero a partire da questi uomini. Pensiamo alla dichiarazione: gli uomini nascono e vivono liberi ed uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Queste affermazioni fanno piazza pulita del maggiorascato, cioè dei diritti del primogenito, dei principi della nobiltà, del fatto che solo alcuni possono raggiungere certe cariche sociali. Cioè viene d'un lato messo un'uguaglianza, una persona che non viene da un certo tipo di famiglia può diventare in realtà il Presidente della Repubblica, può diventare la massima autorità, può diventare il magistrato. Martina però riconosce il rischio di queste cose, cioè il fatto che a questa gerarchia di privilegi radicatisi nel tempo, come la ricchezza, la nobiltà, eccetera, in realtà viene sostituito, perché la Rivoluzione francese è una rivoluzione borghese, il privilegio del censo. Cioè, in realtà non sono tutti uguali, ma hanno maggiori diritti quelli che hanno un certo tipo di stipendio, di rendita stabile e continuativa. Quindi possono, per esempio, votano solo una serie di persone che hanno una rendita abituale. In realtà non votano tutti i cittadini, ma votano per censo, per categoria. Accanto all'uguaglianza alla libertà. I grandi principi della Rivoluzione francese sono, mentre la fraternità sarà quello più problematico, che in realtà non sarà possibile vivere appunto per tutti i problemi che poi vedremo dopo, e la libertà nell'articolo 4 è il potere di fare tutto ciò che non nuoce agli altri. E in particolare ogni cittadino viene visto come assolutamente libero, può cambiare religione, può predicare, può parlare, può convertirsi, può diventare ateo e così via, no? È interessante però che questa libertà, qui è drammatica la questione francese, perché pone dei problemi, ne risolve alcuni, ne apre altri e serviranno secoli per risolverli. L'individuo è solo dinanzi allo Stato, quello che manca alla Rivoluzione francese è quello che la Chiesa chiama il principio di sussidiarietà. Cioè, mentre per esempio nel Medioevo c'era la corporazione, quindi tutti i fabbri si difendevano fra di loro, lo Stato dice, cioè lo Stato è il fabbro singolo, quindi ce la vediamo noi, e lo Stato è enormemente più forte del fabbro singolo, cioè non c'è la corporazione, non c'è la famiglia, non c'è il valore della famiglia, non c'è il valore del sindacato, non c'è il valore, ma il cittadino viene mangiato dallo Stato, cioè è libero, ma lo Stato ha un potere enorme su di lui. Fra i rischi, dice Martina, appunto l'individualismo, cioè in realtà l'uomo viene visto oramai solo come, non più come parte di un corpo, solo la nazione è un corpo, ma la nazione al suo interno non ha dei corpi, perché questi sono pericolosi allo Stato. Lo Stato ha paura della Chiesa, ha paura di realtà intermedie, che debbono essere demolite perché il singolo sia gestito in maniera adeguata dallo Stato, senza che lo Stato abbia alcun problema. E il resto lo saltiamo. Finisce questo testo Martina, che è interessante, Il dramma della Chiesa si trovò dinanzi ad una realtà che aveva delle cose positive e delle cose negative. L'ancien régime aveva, in realtà aveva delle cose positive perché garantiva la presenza di Dio, garantiva un certo ordine alla società, ma in realtà non portava le conseguenze questo ordine. Era un ordine, poi dopo i ricchi comandavano sui poveri, c'erano i privilegi, non c'era, quindi c'era un'affermazione di alcuni principi che non diventavano concretezza. Nella Rivoluzione Francese noi abbiamo delle cose concrete che non vengono da principi giusti ma sono di per sé giuste, ma abbiamo un sistema che è profondamente anticristiano, che a volte arriverà, lo vedremo meglio, a combattere la Chiesa. E noi arriviamo appunto a questo aspetto. Pensate alla Francia, cosa che è interessante da sottolineare, ci sono anche i quadri dell'epoca. Pensate che man mano che la rivoluzione andò avanti si arrivò a profanare le chiese, per esempio a Notre Dame, se voi guardate le statue, sono tutte decapitate, cioè tutte le statue dei re di Israele gli vennero tagliata la testa nella pietra. Fu fatta ballare la ballerina della Dea Ragione sull'altare di Notre Dame. Immaginatevi una donna che balla per dire che oramai la ragione è il vero culto dell'umanità, e cominciò la decapitazione dei refrattari. Ho messo qui le persone più famose, ma sono migliaia di persone. Io oso dire, anche se non ho una prova, mi piacerebbe che qualcuno mi aiutasse, io credo che negli anni del terrore siano state uccise più persone per motivi religiosi di quanto ne uccise tutta l'Inquisizione in Italia dall'origine fino alla fine. Cioè, è stato un momento veramente terribile, perché l'essere atei non rende più buoni dell'essere religiosi, no? Cioè, è famoso per esempio le martiri di Compiègne, che furono ghigliottinate. Bernanò poi ne ha fatto un'opera, perché appunto fedeli alla fede e in qualche modo desiderosi del re. Se voi andate a pagina 17, nel giugno del 94 furono denunciate al comitato rivoluzionario, dopo essere state cacciate dal monastero, vivevano nelle case, per aver intrattenuto corrispondenza sospetta e aver conservato oggetti compromettenti: una reliquia di Santa Teresa, un ritratto del re, un rosario, immagini del Sacro Cuore. Condotte a Parigi furono ghigliottinate, no? Cioè, questo è il dramma dello Stato che si erige a criterio del bene e del male. Dunque, qui siamo come sempre fuori tempo massimo, però io voglio dire qualcosa ancora. Cosa facciamo? Accettate di ancora un po'? Da me. Andiamo un po' alle radici, mi sembra questo un cosa importante. Noi possiamo prendere come figura che chiarisce che cos'è l'illuminismo, ci fa vedere delle cose meravigliose anche i suoi problemi, Immanuel Kant. Kant è un filosofo in realtà che vive dopo l'illuminismo francese, e siamo alla fine, ed è prussiano, non è francese. Ma è famosissimo un suo scritto che apparve su una rivista, che risposta alla domanda che cos'è illuminismo. In tedesco Aufklärung, illuminare, no? E lui dice queste parole: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole. Minorità è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro. È bellissimo come testo, ma voi notate che cosa sta dicendo? Cioè, sta dicendo che noi siamo minori, non minorati, siamo prematuri, noi siamo minori quando non ci serviamo della nostra capacità critica, e l'illuminismo è l'uscita dallo stato di maturità, cioè il momento in cui l'umanità comincia finalmente a pensare, a essere maggiorenne, no? Cita il famoso detto dal latino, sapere aude, osa sapere. Le persone preferiscono far pensare gli altri, pensare come pensano i libri, pensare, no, hanno difficoltà a pensare con la loro testa, no? L'illuminismo è il desiderio di pensare con la propria testa. Kant è un moderato, infatti dirà che gli intellettuali possono pensare con la propria testa, ma per esempio un uomo dell'amministrazione deve pensare con la testa del re, cioè non si può trasportare la logica del libero dibattito nell'istituzione dello Stato, se no lo Stato crolla. E Kant è una persona fedele all'amministrazione prussiana, è una persona che, a differenza di altri illuministi, no? Ma pone questa libertà della ricerca. A pagina 18 alcune riflessioni. C'è chiaramente nell'illuminismo un'esaltazione della ragione, cioè la ragione è grande. E questo è sicuramente, gli illuministi non lo riconoscono, è un portato della tradizione cristiana, cioè è una grandezza del valore della ricerca umana, l'uomo è capace di trovare la verità. Se ci pensate oggi è il contrario, cioè oggi c'è una grande sfiducia nella ragione, oggi si dice tanto la verità non esiste, non si può trovare, ognuno la pensa a modo suo, cioè noi siamo in un tempo postmoderno che non crede più nella ragione. Anzi, crede che la ragione è, ognuno ce l'ha a modo suo, la ragione non è in grado di trovare la verità. No? C'è l'idea di iniziare ex novo, questo è il grande problema, cioè l'idea è che la tradizione, il passato, è vecchio, inutile, corrotto, è un peso. Questo è il contrappasso di questo scritto di... Cioè se noi siamo maggiori vuol dire che prima non ha mai pensato nessuno. E quindi, lo vedremo in Voltaire, e quindi che senso ha leggere Tommaso d'Aquino, che senso ha leggere Dante, che senso ha leggere Giotto, che senso ha studiare Caravaggio, sono cose vecchie. In realtà il mondo comincia oggi. E c'è l'idea di un progresso indefinito, cioè uno dei portati che noi abbiamo della Rivoluzione Francese, è l'idea che la ragione dell'uomo va direttamente da sola verso il bene. Cosa che sarà messa in crisi dal XX secolo, dal nazismo, dal comunismo, dalla Shoah. In realtà la storia non va da sé verso il bene. Nasce con l'illuminismo quella che il postmoderno chiama la grande narrazione, un termine di Lyotard. La grande narrazione è l'idea che la storia non sia fatta di frammenti, ma sia un tutto unico che va verso una cosa di significato. È una storia che si può leggere, eravamo l'età del bronzo, poi si va verso l'età dell'oro non è dietro, l'età dell'oro è avanti, cioè andando avanti si va verso il bene. No? Oggi l'uomo non crede più in questo, oggi non crede che la morte si vincerà. Però alcuni lo pensano, in realtà alcuni giovani vivono come se la medicina riuscirà con gli uomini cyborg, eccetera, a risolvere i problemi. No? L'illuminismo crede di creare l'uomo nuovo attraverso la ragione. La fede viene allora consegnata nell'irrazionalità, cioè la fede o è totalmente ragionevole, il deismo, oppure la fede non è un'alleata della ragione, non è una necessità della ragione, ma la fede è in qualche modo messa da parte. Però Kant, questo è importante dirlo, che è un illuminista appunto, è in realtà, per esempio, qui sono i paradossi dell'illuminismo, è in realtà un cristiano luterano. Ciò che lui nella critica della ragion pura nega, che si possa dire con certezza che Dio esiste, se voi andate nella critica della ragion pratica, che per Kant è più importante per certi aspetti della critica della ragion pura, Kant arriva a dire che l'esistenza di Dio è un postulato necessario per la vita dell'uomo, come sarà per tutto l'illuminismo, cioè l'illuminismo ha un'idea vaga di Dio e lo mantiene come un punto di riferimento fermo. Per esempio in questo brano bellissimo, in fondo a pagina 18, due cose riempiono l'animo mio di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Kant ha un'idea chiarissima che in noi c'è una legge morale, c'è la coscienza che bisogna fare il bene e evitare il male. Io le vedo davanti a me, le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza. E se voi guardate l'indice di una parte della ragion pratica, Kant arriva a dire che ci sono dei postulati della vita morale e i tre postulati per Kant sono l'immortalità dell'anima, la libertà e l'esistenza di Dio. Cioè l'anima non ha senso che si comporti bene se non ci sarà Dio, se non c'è la libertà dell'anima e se Dio non darà un premio. È un postulato, se non ci fosse Dio l'uomo non avrebbe bisogno, non avrebbe uno slancio per essere veramente buono, perché l'anima muore, l'anima è solo una cosa, non c'è una prospettiva alla vita morale. Addirittura Kant arriva a dire che, nell'ultimo suo scritto, La religione entro i limiti della sola ragione, che con la ragione si può arrivare a dimostrare il peccato originale. Kant dice, io vedo in tutti gli uomini l'esistenza del male, però questa esistenza del male nel cuore dell'uomo non può venire da Dio, perché Dio è solamente buono, allora in ogni uomo c'è per natura il peccato, cioè non è che c'è dalla natura, ma c'è naturalmente, non nascerà mai un uomo che non abbia il peccato, ma questo peccato nell'uomo non viene dalla natura, non viene dalla sua struttura, ma viene da qualcosa che non si riesce a definire. Papa Francesco nella Lumen Fidei, è interessante, questo per me è un passaggio nodale di quello che volevo dirvi, arriva a parlare dell'illuminismo come ciò che aiuta a capire cos'è il cristianesimo. Cioè, l'illuminismo dice che la grande luce, pensate alla parola illuminismo, illuminare, c'è nel testo di Kant, no? Da cui poi viene si rafforza la parola illuminismo, c'è l'idea che la luce viene dalla ragione, no? E il Papa Francesco dice, ve l'ho messo in maiuscoletto, c'è una luce grande, ci sono le piccole luci. Noi, per avere un orizzonte di tutto il nostro cammino, abbiamo bisogno di una luce grande, che può essere solo la fede in Dio. Solo Lui è in grado di illuminare il senso della vita di ogni uomo e di tutti gli uomini. Ma questa grande luce, per affermarsi, deve mostrare che le piccole luci, quelle che l'illuminismo produce, i diritti umani, la scienza, sono altrettanto importanti. Cioè, non basta la grande luce, ma la grande luce non è nemica delle piccole luci. L'illuminismo pretende di avere solo una grande luce, che quindi toglie il valore dell'altra grande luce, che è la fede. La fede deve mostrare che lei è la grande luce, ma che questa grande luce ha grande rispetto, grande stima di tutte quante le luci. Questa luce dell'illuminismo, punto 6, lo sorvoliamo rapidamente, porta avanti il discorso storico critico sulle origini dell'ebraismo e del cristianesimo. Pensate che la sinossi, cioè vedere i Vangeli di Marco, di Matteo, di Luca in colonna uno a fianco dell'altro, pur essendo già stato fatto nell'antichità, è un fenomeno illuministico. Nel 1776 Griesbach pubblica la prima sinossi, cioè si va a studiare le fonti. Il famoso Reimarus pubblica anonimo, o meglio, è Lessing che pubblica anonimo i frammenti di Wolfenbüttel, dove si comincia a studiare in maniera critica nuova l'Antico Testamento. Per esempio, Reimarus dice: se voi mettete tutti gli ebrei che escono dall'Esodo in fila indiana, fate una fila indiana che è più lunga della terra che va dall'Egitto a Israele. Allora vuol dire che quel numero non può essere esattamente così come dice la Bibbia, perché è un numero esagerato, non è un numero adeguato alla realtà storica. Cioè, introduce la ragione come un elemento per studiare la fede. Eppure queste persone sono cristiane, strano. Per esempio Voltaire si fa portare le reliquie di San Francesco nella sua cappella dei contadini, fonda una chiesa Voltaire. Diderot, D'Alembert avevano studiato dai gesuiti e poi dai giansenisti. Cioè, sono persone che hanno studiato nelle scuole cattoliche, ma poi dopo seguono un percorso che li porta ad avere una conflittualità con questo. Punto settimo. Vale la pena dire questa cosa. Se anche non fosse qui, San Paolo è stato da qualche altra parte, e per esempio essendoci qui il Campidoglio, dove c'era il Tempio alle tre grandi divinità, San Paolo è salito sicuramente in Campidoglio e sicuramente è passato qua dinanzi. Cioè, come quando si va in Terra Santa, noi non sappiamo esattamente dove Gesù ha messo i piedi. Chi è stato in pellegrinaggio ha visto come... Ma se noi facciamo una linea dritta, lì Gesù c'è passato sicuramente, se voi fate un pezzo di collina scendendo, no? Allora noi sappiamo che Paolo è arrivato a Roma e gli Atti degli Apostoli hanno delle sezioni che si chiamano sezioni noi, mentre la prima parte degli Atti si dice Paolo fece questo, Pietro, Paolo... A un certo punto improvvisamente si comincia a dire noi arrivammo qui. Allora cosa vuol dire? Che o veramente l'autore degli Atti è lui, se anche non fosse lui vuol dire che ha preso dei testi di un testimone oculare, e quando Paolo arriva a Roma si dice noi arrivamo a Roma, i fratelli ci vennero incontro. Quindi questa idea di mettere insieme appunto Paolo e Luca è molto comprensibile. La cosa strana degli Atti, come sapete, che finisce con la morte di Paolo, con Paolo a Roma prigioniero, non si dice della morte. Quindi si pensa che gli Atti siano stati conclusi prima. È una cosa strana, perché gli Atti sono dopo, però è un testo che si ferma a una documentazione precedente, no? Però a queste parti noi che sono molto significative. Allora, voi potete immaginare un luogo come questo, e sicuramente i cristiani, come diceva benissimo lui, hanno venerato questo luogo, cioè quella colonna ci ricorda la venerazione di questo luogo, no? E ricordiamo per gli altri che non sono venuti, faccio una brevissima sintesi, qui siamo appunto nei sotterranei, qui si vede, qui c'era l'abside, lo vedete da qui, c'era in senso inverso la chiesa, adesso all'altare di là. Adesso, intanto parliamo noi. Non c'è niente da fare. E l'abside era qui, lo si vede da questo, noi siamo in questo pezzetto qui, ha spiegato il nostro sacerdote, lo vedete con l'abside, e quindi la gente entrava da quella parte e aveva l'abside su via del Corso. È difficile dire com'era situata, no? Via Lata è la via del Corso, si chiama Via Lata, è la via lunga che va lateralmente, eccetera, no? Ed è questa parte dell'inizio della chiesa attuale, che poi è stata solennizzata con il bassorilievo da Cortona, no? Cosimo Fancelli, quando Pietro da Cortona ha risistemato tutto quanto questo, e quindi nel bassorilievo ci sono Pietro, Paolo, Luca e...
Marziale.
Che non ricordo, non ho sentito chi è.
Marziale.
No, ma chi è Marziale?
Sarebbe un discepolo di San Pietro, ma non c'è nei testi sacri, sono tradizioni...
Sì. E adesso mentre noi risaliamo, guardando, trovate appunto dei resti di affreschi che ci fa capire che questa era una cappella, cioè la presenza degli affreschi e di un altare che in quell'angolo lì ci dà la certezza che questo è un luogo venerato nei secoli, anche se non necessariamente legato poi alla figura di Paolo. Allora, ancora qualche cosa che arricchisce, capite, è un discorso molto complesso e io sono logorroico e dico troppe cose e cerco... Allora, cosa succede, punto settimo, che è molto interessante dal punto di vista politico, cioè l'idea che si possa fare un uomo nuovo crea quella che si chiama l'illusione del buon selvaggio, che è un'idea poi di Rousseau, cioè l'idea che l'uomo è buono di per sé e è rovinato dalla tradizione, dallo Stato. Quindi basta un nuovo Stato, una nuova politica e l'uomo diventerà buono. Questa è un'idea dell'illuminismo che ha una parte di verità, cioè l'educazione è in grado di migliorare, ma portata alle sue estreme conseguenze è l'anticamera dei regimi dittatoriali. Sono io che faccio l'uomo nuovo. Pensate che in Karl Marx c'è proprio questa idea, l'uomo nuovo verrà fatto dalle nuove strutture economiche. Invece qual è il problema? Che una persona può crescere in una struttura economica perfetta ed essere cattivissimo. Una persona può crescere in una struttura ingiusta ed essere un santo. Cioè scompare l'idea, l'attenzione alla dinamica individuale. E, qui trovate un articolo di Occhetta, è un gesuita che scrive sulla civiltà cattolica, che riflette esattamente su questo, cioè su come è facile dimenticare che esiste un senso morale dell'uomo che deve essere educato e che è sempre sottoposto alla possibilità del peccato. Mi veniva in mente come l'estrema esempio di questo, in questi giorni c'è stato a Roma un film di Margareta von Trotta che si chiama Hannah Arendt, un film interessantissimo dove questa filosofa ebrea tedesca si autopropose per un giornale degli Stati Uniti d'America di andare a seguire negli anni 60 il processo di Eichmann. Eichmann è un burocrate dello sterminio, no? E lei scrive un libro che si chiama La banalità del male, per mostrare, sarà attaccata per questo, che quello che il nazismo è riuscito a fare, che è la cosa più terribile, è di far dimenticare agli uomini che hanno un senso morale. Lei vede questo Eichmann che sta dentro un luogo di vetro mentre viene interrogato e lui continua a ripetere: ma io non ho ucciso gli ebrei, io ho solo organizzato i treni che li portavano ai campi di concentramento, io facevo il mio lavoro era organizzare i treni, io non ho mai dato uno schiaffo a nessuno, non ho mai dato un pizzico, non ho mai dato un pugno, io ho fatto il mio lavoro. E lei dice il dramma è quando Hitler è riuscito a far credere all'uomo di essere una non persona, di essere una macchina. La macchina è quando la persona non sente più il senso di responsabilità, non dice più io potevo oppormi. Se ci pensate, il Papa lo ha ridetto recentemente, quando ha parlato di Davide e ha parlato del senso del peccato. Davide, quando commette adulterio, mette incinta la moglie di Uriel Hittita e poi fa morire Uriel Hittita perché non si scopra che lui vuole far andare a letto il marito e la moglie, così il bambino non è più una cosa strana ma nasce dal marito, no? E Uria, che è un bravo ufficiale suo, non va a letto con la moglie perché dice: ma io sto lottando per te, io voglio prima vincere e poi dopo. E allora dice, per Davide il peccato è diventato un problema, non è più un peccato di cui lui è responsabile. Lui deve risolvere il problema di questo bambino. E siccome devi risolvere il problema del bambino, allora poi dopo crea un problema più grande, devo uccidere Uria e così via, no? Invece esiste il senso del peccato. L'illuminismo in qualche modo è all'origine di quelle correnti, questo è un altro aspetto problematico, che in qualche modo vogliono togliere l'idea che c'è un peccato di cui io sono responsabile. Ma anzi è responsabile la società, cioè se io pecco non è una responsabilità mia, ma deriva dalla realtà sociale che mi ha educato in maniera scorretta e quindi se io cambio la società cambierò i bambini. Un altro aspetto fondamentale dell'illuminismo che entra nella rivoluzione francese è il cosiddetto deismo, che se ci pensate è molto presente al mondo d'oggi. Il deismo è quella concezione di Dio dove Dio c'è ma non interviene nella storia. La maggior parte degli illuministi erano credenti, non erano atei, ma non credevano in un Dio che si faceva carne, che poteva fare i miracoli, che poteva chiamare alla vocazione, che aveva una provvidenza personale. Dio è Dio in astratto, Dio c'è, ha creato il mondo, gli ha dato delle leggi, ma una volta che Dio ha fatto questo non è più presente nella vita delle singole persone. Questo si chiama il deismo, che è molto presente, no? Se voi guardate, numero 8, c'è Lessing, che è un filosofo successivo, ma che lo mette in evidenza. Il famoso problema di Lessing è questo, si chiama in filosofia il problema di Lessing. Lessing dice questa cosa. Può un fatto storico avere valore universale? Cioè, Gesù è un fatto storico, è una sola persona. Come può una singola persona avere un ruolo universale? Non è possibile. È solo l'universale che è universale, il concreto non può mai essere universale. Invece noi crediamo, come cristiani, che l'universale è presente nel concreto che è Cristo. Cioè, noi crediamo che l'infinito si fa presente in un punto della storia, l'incarnazione, è il grande segno di Dio, no? Pensate che questa cosa viene ripresa, l'ha ripresa il Papa nella Lumen Fidei, noi parlando di illuminismo stiamo parlando anche di Papa Francesco. Papa Francesco dice al numero 14, una frase famosa di Rousseau, quanti uomini fra Dio e me? Il deismo non vuole una mediazione della Chiesa, non vuole Cristo. Quanti uomini? No, ci siamo io e Dio e basta, vuole un rapporto immediato. È così semplice e naturale che Dio sia andato da Mosè per parlare a Jean-Jacques Rousseau? Questa è una frase di Rousseau. Cioè, ma è possibile che Dio per parlare con me debba parlare con Mosè? E io debba ascoltare Mosè per ascoltare ciò che Dio vuole? Cioè, l'idea è che Dio è immediato e non è mai presente nel concreto. Sì. Ma in questa maniera, mentre Sor Andrea parla al telefono, in questa maniera cosa avviene? Che il concreto e l'infinito si separano. Cioè, in realtà la vita umana risulta assente, risulta vuota di Dio. Cioè Dio non è provvidenza, Dio non guida la mia vita, Dio non può chiamare uno a farsi prete, non può aiutare una persona a amare sua moglie anche se c'è un problema. Cioè Dio diventa lontano, Dio c'è, ma c'è e basta, non c'è nella mia vita, no? Questo lo vediamo benissimo in Voltaire, per esempio nel famoso dizionario filosofico, che è una moda dell'epoca fare enciclopedia filosofica, i dizionari, cioè raccogliere le voci che fanno luce su quello che è sempre stato scuro. È interessantissimo perché il dizionario filosofico di Voltaire è contrario a tutte le religioni concrete. Non è contrario solo al cristianesimo, noi, nei nostri libri si legge la parte contro i gesuiti, eccetera, no? Se voi prendete la prefazione, Voltaire da un lato dice: il dogma della provvidenza è talmente sacro, talmente necessario alla felicità del genere umano, che nessuna persona per bene deve esporre i propri lettori a dubitare di una verità che comunque non può far male e che può sempre procurare un gran bene. Quello che si dice a volte del battesimo, no? Vengono da qui le frasi, ma battezzare non fa male, ma al limite fa bene. Cioè noi abbiamo una mentalità che è deista, no? Dove Dio non interviene nei sacramenti, no? Non riteniamo questo dogma della provvidenza universale come una teoria, ma come una cosa dimostrata a tutti gli spiriti ragionevoli. Cioè è certo che il mondo è creato da Dio, vedremo in che senso, no? Mentre i dogmi sono opinioni. Sono 1700 anni che se ne discute, dal Concilio di Trento, da quando esiste Cristo, perché siamo nel 1700, è evidente che non recano in sé il carattere della certezza. Sono enigmi che ognuno può sciogliere secondo le proprie capacità intellettuali. Cioè, Dio, la fede è dire solo che Dio c'è, tutto il resto è opinione. L'unica cosa certa è che esiste un Dio e che questo Dio va bene per tutti. Se voi guardate, per esempio, ho messo le frasi sul Corano, Voltaire dice del Corano, per il resto il Corano è una raccolta di ridicole rivelazioni, di prediche vaghe e incoerenti. Quanto è preferibile al Corano un Confucio, perché Confucio è più razionale, è più una persona della ragione e non della fede, no? Da cosa dipendono le rivoluzioni, l'Islam? Una sassata un po' più violenta di quella che gli ricevette, perché a Maometto ricevette una sassata, l'avrebbe ucciso e non c'era l'Islam. Cioè, noi dipendiamo da dei fatti concreti, troppo concreti per essere affidabili, no? E indirettamente sta dicendo, ma Gesù Cristo è stato crocifisso, se non fosse stato crocifisso, noi possiamo dipendere da un fatto storico per capire la nostra salvezza? Se voi andate a pagina 25 si parla degli ebrei, e Voltaire è un antisemita terribile, l'illuminismo è fortemente antisemita, anche se poi critica la Chiesa per i ghetti per esempio nella voce ebrei, juif in francese, se la prende con tutti gli episodi violenti e dice guardate gli ebrei che hanno ucciso, tu per esempio in pagina 2069 dell'edizione, essi presero 665.000 montoni, 72.000 buoi, 71.000 asini, 32.000 vergini, tutti gli uomini, tutte le donne, i bambini furono massacrati, le fanciulle e il bottino furono spartiti e così via, no? E se la prende quando parla per esempio dei cristiani che uccidono gli ebrei, e Voltaire è ancora convinto che gli ebrei fanno i sacrifici umani, che è una leggenda antica e dura a morire, la differenza sta tutta nel fatto che i nostri sacerdoti vi hanno fatto bruciare dai laici, limitandosi a usare il vostro denaro a loro profitto, mentre i vostri sacerdoti hanno sempre immolato con le proprie mani le vittime umane. Notate qui anche un po' l'arroganza di Voltaire, no? Cioè Voltaire tratta le religioni in maniera dispregiativa. Gli ebrei non hanno mai fatto questo, ma lui li prende proprio di petto, li anatematizza, no? Pagina 2103 finisce, paragona gli ebrei ai baniani e ghebri, cioè a delle popolazioni infinitesimali che sono sulla faccia della terra. Essi non aprono bocca, fatelo anche voi, cioè gli ebrei dice statevi zitti, siete animali calcolatori, cercate di essere animali pensanti, pensate allo spregio che c'è contro il popolo ebraico, no? Voi siete animali calcolatori, vi interessa il denaro, la stupida critica di sempre al popolo ebraico. Voltaire è talmente antireligioso che riprende queste idee, no? E alla voce dogma, è interessante, ve la leggete per conto vostro, lui dice che si immagina questa cosa, come Maometto è salito al cielo, lui si immagina di salire al cielo e di vedere Dio che giudica il mondo, e allora in realtà Dio affida il giudizio a tutti i filosofi, a tutti i pensatori, tutte le religioni, tutte le filosofie, a tutti quelli che hanno creduto in un Dio unico, e fa condannare tutti gli uomini religiosi. Per esempio fa condannare Calvino che ha bruciato sul rogo Serveto perché era contro la Trinità, fa bruciare le persone dell'Inquisizione, cioè condanna tutti quelli che hanno difeso i dogmi, e alla fine Dio dice a me non mi interessa niente, basta che un uomo si comporti bene, io non ho niente da dire sui singoli dogmi, no? E lo stesso alla voce miracolo che a pagina 25, se la leggete è interessantissimo, in realtà l'unico vero miracolo è l'esistenza delle leggi della natura. È tutto miracolo, ma Dio non può mai intervenire personalmente nella storia. E se voi arrivate a una cosa interessantissima, vi fa capire come ragiona l'illuminismo e come noi siamo un po' imbevuti, ma come poi i nostri libri non presentano bene l'illuminismo. Andate a pagina 27. Dove si spiega cos'è il deismo, in realtà sarebbe più giusto dire deismo oggi, ma anche teismo vuol dire la stessa cosa. Il teismo è una religione diffusa in tutte le religioni, è un metallo che si lega con tutti gli altri e le cui vene si estendono sottoterra fino ai quattro angoli del mondo. Ciò che disse il cancelliere Bacone si rivela assolutamente vero. Un po' di filosofia rende ateo l'uomo, mentre molta filosofia lo induce a riconoscere un Dio. Cioè, gli illuministi dicevano, con la filosofia noi arriviamo al vero Dio, che è Dio, ma non è il Dio dei musulmani, il Dio degli ebrei, il Dio dei cristiani. E notate la frase che dice, dove c'è lo spazio bianco, è l'ultima riga prima dello spazio bianco, c'è una specie di frase di punto che spezza a metà la pagina. Gli scienziati sono diventati gli araldi della provvidenza. Un catechista annunzia Dio ai bambini, mentre un Newton lo dimostra ai saggi. Cioè Newton, per Voltaire, è la prova che esiste un Dio che ha organizzato l'universo. È la prova che il mondo è ordinato da un ordinatore, è ordinato da una persona che gli dà un senso. Arriviamo all'ultimo punto, che è importante ed è anche interessante. Nono punto, i diritti dell'uomo, la via statunitense, quella francese e quella italiana, che non faremo perché la faremo l'anno prossimo. Allora, in realtà, cos'è che aiuta a capire che cosa è successo? Qui ci facciamo aiutare ancora una volta da Carlo Cardia, che è un personaggio straordinario, secondo me è un pensatore politico che aiuta oggi a capire tantissime questioni del rapporto Stato-Chiesa e della laicità. Lui insegna diritto ecclesiastico a Roma 3, poi da Stefano De Luca, che è un professore di storia e dottrine politiche, e se voi vedete, se voi ricordate il pensiero di Papa Benedetto, ci sono le stesse identiche concezioni, no? Qual è questa idea? L'idea è questa, l'idea di diritti dell'uomo non nasce con l'illuminismo. Cioè in realtà noi per capire cosa sono i diritti umani dobbiamo andare prima al cosiddetto giusnaturalismo. Il giusnaturalismo è un pensiero che si afferma intorno all'anno 1648 con la pace di Vestfalia. Gli stati europei si sono combattuti a morte fra cattolici, calvinisti e luterani, alla fine arrivano all'idea della tolleranza non per ragioni ideologiche, ideali, ma per consunzione di forze. Cioè, dopo essersi ammazzati, aver capito che nessuno ce la farà mai a prevalere, capiscono, questo è il dramma della vita umana, capiscono per la forza e non per la ragione che la cosa migliore è andare d'accordo. A volte anche nelle famiglie succede questo, che la gente smette di litigare perché si è stufata, cioè non perché ha capito che c'è qualcosa che unisce, ma perché non ce la fai più, no? Allora viene enunziato il principio del cuius regio eius et religio, cioè se c'è un sovrano che è di una religione, tutti quanti la pensino così o cambino stato, però poi in realtà gli viene impedito di cambiare stato, cioè lo stato ha la religione del sovrano. Solo la Svizzera calvinista rovescerà questo assioma e sarà cuius religio eius et regio, cioè il governatore deve essere per forza calvinista, cioè siccome c'è un governo di Stato, siccome c'è i pastori che guidano lo Stato, il governatore politico deve corrispondere a quella visione, no? Queste persone hanno un'idea, questi del giusnaturalismo, le persone più famose sono Ugo Grozio, Samuel Pufendorf e gli altri, hanno un'idea positiva di tolleranza che nasce dal cristianesimo. La persona più famosa di questa corrente è il famoso filosofo John Locke, che nel 1689 scrive la lettera sulla tolleranza. Cosa dice nel 1689, cioè 100 anni prima della Rivoluzione francese? Locke dice: noi dobbiamo essere tolleranti perché noi siamo cristiani e i cristiani hanno il precetto della carità. Allora, dall'idea di carità nasce l'idea di tolleranza. Gli illuministi in realtà hanno letto John Locke, hanno letto i giusnaturalisti, cioè sono dei discepoli spirituali, filosofici, di questi autori che vengono, come dire, non presentati in maniera corretta nei nostri libri di storia della filosofia, no? Cioè nel 1600 si fa strada pian piano, siamo nell'età barocca, esattamente negli anni in cui è stata fatta quel bassorilievo, in cui è stata fatta la facciata da Pietro da Cortona, si fa strada l'idea della tolleranza e in effetti scompaiono già i roghi, le inquisizioni. L'eresia viene condannata ma non c'è più la punizione, la morte, se non in casi oramai rarissimi. Ma soprattutto quello che cambia le cose è la presenza del mondo anglosassone, cioè in realtà noi abbiamo due modelli di laicità, abbiamo la laicità francese che è fortemente anticlericale e abbiamo la laicità di origine americana e quindi origine anglosassone che è invece favorevole alle chiese, alle religioni, cioè ritiene che non solo la religione non sia da combattere, perché anzi fare questo vorrebbe diventare illiberali, ma che lo Stato ha tutto da guadagnare da avere della gente credente. Cioè se le persone sono credenti, lo Stato è felice, è un aiuto, l'animus delle persone, no? Questo nasce perché in America dopo i momenti iniziali in cui le colonie sono fatte o dai puritani o degli anglicani o dai cattolici, pian piano nelle diversi luoghi degli Stati Uniti d'America che si stanno costruendo, in realtà convivono persone di religione diversa. E sebbene ci siano dei casi violenti, per esempio i protestanti bruciano le streghe a Salem, l'Inquisizione brucia dei calvinisti, cioè ci sono nell'America degli episodi ancora di intolleranza religiosa sia da parte protestante sia da parte cattolica. Abbiamo già detto che era un principio abituale, cioè ogni religione bruciava le persone contrarie alla sua idea fino a questo momento. Pian piano si fa strada l'idea che in realtà basta che le persone abbiano un Dio. Nel 1644 Roger Williams, con la sua opera The Bloody Tenet of Persecution for Cause of Conscience, comincia a parlare, a preparare le idee che entreranno nel 1776, cioè 20 anni prima della Rivoluzione francese, nella Costituzione americana, dove i diritti dell'uomo non vengono dichiarati contro Dio, ma vengono dichiarati in nome di Dio. Questo è interessantissimo, cioè fa capire come i diritti umani non sono un'invenzione anticlericale, dipende da dove li si situa, cioè nel giusnaturalismo, in Locke, vengono da Dio, nella filosofia, nel mondo americano vengono da Dio, nel mondo francese vengono da, fra virgolette, quelli che ce l'hanno con la Chiesa, no? Prendete per esempio la dichiarazione di indipendenza, pagina 30 in fondo, del 2 luglio 1776, che cosa dice? È verità di per sé evidente che tutti gli uomini sono stati creati uguali e che il Creatore li ha dotati di alcuni diritti inviolabili, fra i quali la vita, la libertà, il perseguimento della felicità. Cioè, 20 anni prima della Dichiarazione dei diritti universali della Francia, gli Stati Uniti fanno una dichiarazione dove questi diritti dipendono dalla presenza di Dio stesso, dal Creatore. Ed è il Creatore che conferisce forza all'uomo, che differenzia l'uomo come creatura immagine di Dio dall'animale. Cioè l'uomo mangia la gallina, ma l'uomo non può uccidere un bambino. Sebbene il bambino sia debole, sebbene il povero sia povero, quel bambino è portatore di una grazia, di una dignità che gli viene da Dio stesso. Per la mentalità anglosassone diventerà talmente abituale questo che, come sapete, il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti d'America può giurare sulla Bibbia. Non è detto che tutti lo facciano, ma è normale che una corte americana giuri sulla presenza di Dio. Pensate che nella tradizione anglosassone in Inghilterra si canta nell'inno God Save the Queen, cioè Dio salvi la regina, cioè l'inno nazionale inglese, che sarebbe il nostro inno di Mameli, prescrive che si invochi Dio a protezione della regina degli inglesi, cosa interessantissima, no? Addirittura nel 1900, quando una minoranza propose di togliere dalle banconote americane In God We Trust, voi sapete che sulla moneta è scritto noi crediamo in Dio, la maggior parte delle persone si oppose a questo provvedimento e nel giro di un rapidissimo passaggio di giorni fu necessario reintrodurre questa affermazione che non è che il dollaro è Dio, è proprio l'idea che la fede è amica della democrazia e sostiene l'armonioso cammino dei cittadini. Perché i cittadini sono credenti e più sono credenti più riescono a vivere insieme. Invece in Francia che cosa avviene? Che fra la ragione, i diritti dell'uomo e la fede viene posta un muro. Cioè perché si affermi questo bisogna fermare la religione. E capite il paradosso? Fare questo vuol dire non essere più liberali. Cioè io dico che ogni uomo ha diritto di credere, ma io perseguito i preti che non sono d'accordo con me. Cioè nella Rivoluzione francese abbiamo un paradosso, abbiamo l'esaltazione della libertà, ma la libertà viene immediatamente usata contro coloro che credono, in particolare contro la Chiesa, che chiaramente è una realtà presente, forte, no? Ruffini, che è uno studioso del 1900, dice questo, pagina 32, la laicità nemica della religione, lo Stato può lasciare tutto il maggiore spazio alla Chiesa, ponendo a contrassegno visibile della separazione non un muro, ma una morbida siepetta di giardino, tutta fiorita di campanule. Questo è quello che fanno gli Stati Uniti. Sopra le quali i buoni vicini, lo Stato e la Chiesa, si scambieranno complimenti, strette di mano e doni, cioè il Presidente e le Chiese si aiuteranno, si parleranno, eccetera, no? Oppure lo Stato può serrare la Chiesa il più da presso che può e può alzare sul confine uno di quei bellicosi muri di cinta, irti la cresta di ferro e punte di vetri spezzati. Cioè questa divisione può essere una divisione reale ma aperta, positiva, dove lo Stato dice: siccome io sono libero, io credo anche nella Chiesa, cioè se tu sei cristiano io ti voglio bene, io sono fiero, cioè tu sei cristiano, bello, bellissimo, non c'è nessun problema. Oppure io posso dire: io sono lo Stato, io parto con un atteggiamento negativo, parto con un atteggiamento di lotta, di sfida, no? E pensate, per esempio, per fare un esempio concreto, voi sapete che in America la maggior parte delle scuole, delle università, eccetera, sono di matrice religiosa e lo Stato le sostiene, cioè lo Stato ha l'Università di Boston, è cattolica, l'Università del Massachusetts, cioè sono università legate a una tradizione religiosa. Questo non solo non è ritenuto un problema, ma anzi è la forza dello Stato che ha dei cittadini così bravi che sanno tenere un'università fatta da loro. Invece la visione opposta è uno Stato che dica: fate una scuola cattolica, siete contro di noi, cioè siamo noi che facciamo le scuole, voi come vi permettete di fare le scuole, no? In realtà lo Stato ha bisogno invece che la gente sia in grado di amare tutte queste cose. Pagina 33. Di qui la radicale differenza fra il separatismo americano e quello francese. Il primo costruisce una società nuova con il contributo della religione. Il secondo mira a distruggere una società vecchia combattendo la religione e la Chiesa. È chiaro che in Francia c'è un problema, che la Chiesa era potente, cioè la Chiesa nei secoli aveva guadagnato con la sua forza, anche con la sua capacità di amare, di fare, aveva ricevuto delle eredità dalle persone, alcuni nobili gli avevano regalato dei palazzi, dei castelli, e li usava per avere delle scuole. Invece negli Stati Uniti d'America era tutto quanto nuovo, ma lì c'è un'amicizia, lì c'è una tensione. Noi potremmo chiamare la prima concezione, che è quella che chiaramente voi capite che io difendo, una concezione positiva della laicità. Cioè la laicità è talmente laica che non disprezza la fede. Anzi, è interessata che le persone crescano, se sono liberi, è interessata, come è interessata a difendere la cultura del dialetto sardo, per dire una cosa bella, è interessata che i cristiani conservino il loro patrimonio culturale, non ha paura che si parli del patrimonio cristiano dell'Italia. Un'altra concezione di laicità negativa, cioè dove laicità vuol dire: per essere laici bisogna andare addosso a quelli che hanno delle idee di un certo tipo, no? Capite che la laicità negativa è paradossale, perché ogni persona ha delle idee, cioè non è che Odifreddi, per fare un esempio, sta zitto e dice: io sono ateo, ma sono ateo a casa mia. Cioè Odifreddi è laico nello Stato, cioè perché ognuno di noi è pubblico, nessuno di noi si può tenere le sue convinzioni nel privato. Odifreddi organizza un festival, si fa dare dei soldi dallo Stato e poi in quel festival dice: io non credo in Dio, credere in Dio è da cretini. Ma lo Stato non ha problemi, lo Stato sostiene i suoi cittadini e facciano il meglio che possono. Se invece lo Stato dice: questo io lo sostengo, questo invece lo anatematizzo, diventa uno Stato che ritorna a un vecchio modello di vita, no? E si potrebbe dire che con l'illuminismo, questo è un grande problema, nasce la bellezza del diritto, del valore della persona, della libertà, ma nasce l'idea della politica come religione. Cioè in realtà lo Stato è come se per certi aspetti si idolatrasse, cioè dicesse: non c'è la religione, ci siamo noi, siamo due cose, ma la religione è un'altra cosa, noi siamo la verità. Cioè pretendesse di dettare legge sulla libera iniziativa degli uomini se si entra nel campo religioso. In particolare noi lo vediamo in un tema che ricorre, che è la famosa appunto Reformatio Ecclesiae. La rivoluzione francese vuole comandare sui preti, vuole che i preti predichino nelle parrocchie quello che lo Stato dice. La famosa costituzione civile del clero è questo: il clero è parte dello Stato, le chiese sono proprietà dello Stato, quindi è lo Stato che gestisce tutto quanto questo. Si potrebbe dire che questa cosa resta come l'ambiguità della tradizione illuminista. La bellezza della tradizione illuminista è la forza della ragione e della libertà. L'ambiguità della tradizione illuminista è che questa libertà, questo diritto, viene usato a volte per anatematizzare una parte che non piace a chi governa, a chi comanda, a chi ha il potere. Finisco con questo brano di Stefano De Luca, pagina 35. Stefano De Luca, che è un bravissimo studioso, a parte ci insegna che alcune parole che noi usiamo nascono nella Rivoluzione francese. Per esempio il concetto di destra e sinistra. La parola destra e sinistra nasce dall'assemblea costituente di Pallacorda, perché siccome i vari stati non erano ancora chiaro come si dividessero, nei resoconti si trova scritto: a destra si urla, a sinistra si risponde, e pian piano la parola destra e sinistra, che noi siamo abitualmente, noi la riprendiamo dalla costituente francese degli anni 1791-92. No? Ma quello che lui dice è questo, ultima pagina, che è interessantissimo. Si potrebbe quasi dire, siamo intorno alla riga quindicesima, che con i lumi la politica dell'Europa continentale si carichi di aspettative religiose, poiché l'illuminismo è quasi una religione secolarizzata. Precedentemente, nelle teorie politiche, si era sempre partiti dal presupposto che la politica non potesse che fare i conti con l'uomo così come esso era, e che conseguentemente il fine politico potesse essere solo quello di governare. Per Locke l'uomo è positivo, per Machiavelli Hobbes è negativo, ma il compito della politica è comunque solo quello di governare. Con i lumi il progetto si modifica, si vuole trasformare l'uomo. Cioè, lo Stato dice, il cittadino lo plasmo io. Non riconosce alla famiglia, alla chiesa, alle correnti culturali, questa, ma dice, io voglio rifare l'uomo. Se volete è idealista l'illuminismo, cioè pensa di poter cambiare la vita, mentre invece le politiche precedenti di impostazione cristiana erano più realiste. L'uomo sarà sempre un po' cattivo. Non ci sarà mai uno Stato perfettamente giusto. Noi dobbiamo fare una legge che è un equilibrio. I politici non saranno mai totalmente buoni e mai totalmente cattivi. Bisogna trovare, bisogna lavorare sul possibile, non sull'assoluto. L'ideologia del Novecento è simile alla religione, il comunismo, il nazismo, eccetera, cioè l'idea che attraverso, per esempio, il catechismo di Marx, le idee di Marx, io riesco a far diventare buoni gli operai e le persone, io gestisco le persone, no? Lenin considerava se stesso un giacobino per eccellenza, cioè cosa fa Lenin? Lenin con la forza dello Stato impone un'idea, tutti vanno avanti in questa direzione. E invece De Luca sottolinea un pensatore poco conosciuto, geniale, che si chiama Benjamin Constant, sempre francese, degli anni pre e post rivoluzione. Constant, siamo alla fine, rifiuta la lettura utilitaristica come chiave interpretativa del ruolo della religione nella teoria politica. Cosa vuol dire questo? Se voi prendete Machiavelli, Machiavelli dice questo: il tiranno, il principe, ha bisogno della religione, perché la religione rende i cittadini obbedienti. Quindi il tiranno furbo non sarà contro la religione, perché sa che se non c'è la religione, in realtà i bambini vanno a rompere le vetrine, vanno a rubare, vanno a non essere fedeli alla famiglia. Il tiranno che è furbo utilizza la religione ai fini politici. Constant non dice questo, ma è molto più profondo. Lo studioso liberale rigetta l'idea che la religione potesse avere lo scopo di tenere a freno le masse, e che era questo il punto di vista. La politica, secondo il suo pensiero, ha piuttosto bisogno di chi sia disposto a lottare per essa. Nessuno lotterebbe mai con vigore per qualcosa che è solo utile, ma che non è un ideale. Si lotta solo per gli ideali, si lotta solo per ciò che è grande, non si lotta per il pane, si lotta per le cose grandi, no? La democrazia ha bisogno di una forza morale che la sostenga. Cioè, la democrazia, per essere tale, ha bisogno di gente che creda nella dignità dell'uomo, che creda che l'uomo è un essere che va amato, che il povero va custodito, che bisogna dare l'istruzione. E allora Constant dice, ecco perché noi siamo amici delle religioni, siamo amici del cristianesimo, perché il cristianesimo è questo, il cristianesimo dà una spinta morale che sostiene lo Stato. Io penso, e questa sarà la via italiana, ne parleremo l'anno prossimo, l'accenno solamente, io credo che solamente un cieco, ma di fatto i nostri mass media sono ciechi, non si rende conto che la Chiesa oggi è un beneficio per l'Italia, non è un problema. La Chiesa con il suo catechismo, per esempio, dà ai nostri ragazzi slancio, li invita a sposarsi, li invita a perdonare, li invita a fare la carità. Cioè la religione non è nemica dell'Italia. Anzi, l'Italia, se dà degli aiuti agli oratori, per esempio, fa il suo stesso bene. Cioè, l'Italia ha tutto da guadagnare dalla vostra presenza di catechisti, dalla mia presenza di prete. L'Italia non è che aiuta la Chiesa, sapete che con l'otto per mille si pagano i ministri cattolici, si pagano i rabbini ebrei, si pagano gli avventisti del settimo giorno e così via, no? Cioè, tutti quelli che hanno fatto un accordo con la Chiesa attraverso... Lo Stato non fa questo per concessione. Ma lo Stato fa questo perché un ragazzo che cresce nella sinagoga è migliore di un ragazzo, cioè riceve dei doni di saggezza, di verità, lo Stato ama che ci siano le sinagoghe, lo Stato ama che ci siano le parrocchie, perché le nostre parrocchie fanno bene alla gioventù, fanno bene agli adulti, fanno bene a chi ha un lutto, fanno bene a chi è anziano e non ha i genitori vicino. È una cosa che è preziosa perché innerva di forze morali la società. È il sostrato morale che dà slancio perché poi la politica possa governare, perché le persone abbiano degli ideali e siano disposte a grandi sacrifici per mantenere alto l'ideale di vita. Vedremo che appunto la laicità italiana, l'anno prossimo sarà la mia tesi, ve la dico fin da adesso, paradossalmente è migliore ancora di quella americana. Cioè in Italia in realtà si è creata una cosa straordinaria nei secoli che non dobbiamo perdere, che è un equilibrio di grande amicizia, nonostante gli odi reciproci del risorgimento, che di fatto sostiene la vita del nostro Stato. Ma con questo chiudiamo e andiamo a visitare la tomba dei nipoti di Napoleone e vediamo poche cose e andiamo a casa. È simbolica la cosa. Allora, qui era sepolta la madre di Napoleone, che poi è stata portata in Corsica, cosa interessantissima. Appunto, noi abbiamo avuto qui, nei momenti della restaurazione, se volete, la madre del grande nemico della Chiesa. E allora avete qui il busto commemorativo del fratello Giuseppe, busto perché a lui non fu permesso dalla restaurazione di venire a Roma. Lui voleva venire a Roma. A Roma tornarono la moglie e le due figlie, Carlotta e Zenaide, e qui avete la tomba di Zenaide, quindi la nipote di Napoleone, che è figlia del fratello e di Giulia, la madre, no? E quindi questa cappella, la chiesa, adesso vediamo i monumenti dell'asta, che sono quelli del palazzo che poi fu comprato da Maria Letizia, la grande madre, la madre dell'imperatore. Quindi immaginatevi appunto la madre di Napoleone che viene qui a pregare per il figlio che sta a Sant'Elena. A me piacciono queste cose concrete, cioè pensate a una madre che ha il figlio che è stato il più importante del mondo, che adesso è una persona dispersa in isola, che sta qui a cercare di capire come, parlando con il Papa, può aiutare suo figlio, può fargli avere delle cose buone da mangiare, può aiutarlo. E qui appunto venne la sepoltura, poi quando ci fu tutto l'allestimento della sepoltura, eccetera, fu spostato il corpo della madre insieme al figlio. Se andiamo nella navata centrale, si vedono le lapidi commemorative dei nobili dell'asta, dentro il cui palazzo visse poi la famiglia di Napoleone dopo Waterloo. Andiamo a sinistra. Guardate qui tutto quanto. La sistemazione viene attribuita al Bernini dell'altare, della zona visionalità barocca, anche se poi ci ha messo molto le mani il periodo risorgimentale con Pio IX, che è di minore qualità chiaramente a livello artistico. Vedete che è stata salvata l'immagine antica medievale, che appunto è dell'undicesimo secolo, quindi si salva della chiesa precedente. C'era la chiesa sotto, quella che abbiamo visto con gli affreschi che sono nella cripta Balbi, è il museo dell'alto medioevo, dove non si spiega per niente come è nato il potere temporale, ma la cosa più importante non mi è spiegata, è un museo bellissimo, un giorno se volete ci andiamo, però non tutti insieme. Lì ci sono stati staccati gli affreschi. Poi è stata fatta questa chiesa medievale e aveva l'immagine della Madonna. La chiesa nuova, la chiesa barocca, sul tracciato oramai della chiesa medievale, ha conservato l'antica immagine, la venerazione alla Madonna, ma ha modificato tutto quanto il resto, no? E avete le due figure, vedete l'uomo in preghiera, è il nobile proprietario del palazzo, comprato poi dopo dalla mamma di Napoleone, che è il palazzo d'Angolo, vi ho detto, fra via del Corso e la piazza Venezia, no? Quindi abbiamo questa cosa. Avete l'assunta e avete come due parti cosa? Esatto, avete due assunte addirittura qui, l'avete una ad affresco nell'abside e poi avete una parte che è come una apertura del cielo con l'iscrizione, e lì avete la Madonna che sale in cielo nella parte della navata, cioè il tetto a ligno divide in due parti la costruzione. Da questa parte, e qui quella del pittore neoclassico,
sì,
che non sono andato a controllare prima, per capire la storia dell'arte del periodo. Avvicinatevi, venite. Ma qui avete una tomba di un pittore non particolarmente importante, di origine francese, morto giovanissimo a Roma nel 1788, siamo 3 anni prima della rivoluzione, 4 anni prima, è interessantissimo questa cosa. Allora vedete qui lo stile di quel periodo, cioè non siamo più nell'età barocca, è il periodo neoclassico. Non è ancora Canova, ma già qui si vede quello che farà Canova, no? Cos'è il neoclassicismo? Che poi avrà appunto Ingres, David come pittori e Canova per eccellenza a Roma, no? Che passerà dal Papa ai rivoluzionari, al Papa ai napoleonici, e poi tornerà con il Papa. Cioè sono figure che attraversano, diciamo, gli schieramenti. E vedete che sono delle figure che riprendono il mondo classico. In realtà sono totalmente diverse, cioè non hanno le pose classiche, è neoclassicismo, cioè un tentativo di recuperare in età moderna gli stilemi classici. Se voi guardate le chiese di età napoleonica, sono dei templi con le colonne, con gli architravi, pensate alla Maddalena a Parigi, cioè sono poi nell'Ottocento, sono delle cose che riprendono i modelli romano-greci. Napoleone amava Roma, ripeto, lui si sentiva romano, è un paradosso, ma lui voleva essere imperatore di Francia e Roma, avere il doppio titolo, il figlio era, perché lui si sentiva erede della classicità. Quindi l'impero francese, la rivoluzione francese è la vera erede della classicità, in qualche modo dimenticando il passaggio cristiano, cioè in realtà l'umanesimo cristiano è un passaggio di questo, in realtà il giusnaturalismo di Grozio, di Pufendorf, continua la tradizione pagana cristiana, è come se l'illuminismo si riallaccia, cioè lo spirito del tempo si riallaccia dicendo noi siamo usciti dalla situazione di minorità. Prima di noi, scusate l'esagerazione, nessuno ha mai capito niente, adesso ne abbiamo capito tutto. In realtà non è né vero, abbiamo visto, che prima non avevano capito niente, ma anzi, senza quei maestri loro non avrebbero mai potuto dire quello, e anzi il problema è che loro hanno detto delle stupidaggini che la Chiesa ha avuto il pregio di di moderare. Cioè in realtà la Chiesa ha commesso degli errori, la Chiesa era troppo legata per certi aspetti al potere dei nobili, però in realtà a livello storico la Chiesa ha avuto un effetto estremamente positivo nei confronti dell'illuminismo e della rivoluzione, perché ne ha moderato gli esiti, li ha rimessi, li ha riportato a un alveo di ordinarietà, di attenzione al cuore dell'uomo, eccetera, alla verità della religione rivelata, che è più interessante della religione filosofico-razionale, cioè ha dato dei correttivi senza la quale il pensiero razionalista diventa folle, diventa dittatura, diventa, come si vede in alcuni passaggi della rivoluzione francese e del terrore e dell'impero, no? Uscendo, non possiamo vederla perché non ce la fa, è troppo complicato, però vi invito a farlo, già ve ne ha parlato il parroco. Se voi andate, attraversate la strada, vi trovate dinanzi a una delle più belle facciate del barocco romano, che è di Pietro da Cortona. Quindi Pietro da Cortona mise quello che ha fatto anche l'assistente alla cripta, mise la facciata, mise i marmi incollandoli alla chiesa che non aveva risistemato lui, che era stata risistemata da altri, no? Come è fatta, se voi la guardate, mentre Bernini e Borromini hanno di solito il concavo e il convesso, lui che cosa fa? Crea su una via lata, crea la profondità attraverso la rientranza del portico, per cui c'è la colonna bianca, purtroppo oggi è grigia per lo smog, ma che si staglia sul nero della parte coperta, cioè il portico crea come un colore diverso, il bianco viene saltato dal nero del che è dietro. E se voi guardate sopra c'è una famosissima sopra trabeazione, cioè la parte terminale della facciata, che ha una trabeazione che si apre ad arco e poi diventa lineare, che poi sarà usata da Palladio, per esempio, e anche sopra c'è il bianco della trabeazione delle colonne e dietro il nero, si crea come una loggia, che è bella per chi si affaccia dalla loggia, ma diventa bella anche per chi cammina su via del Corso. Cioè tu vedi una chiesa che sta appiccicata, ma in realtà sta arretrata, no? Bernini avrebbe fatto una rientranza con una curva, o Borromini con delle curve opposte, no? Pietro la Cortona usa in questo caso una modalità diversa, mentre lo vedremo poi dopo, per esempio in Santa Maria della Pace, quella chiesa, secondo me la piazza più bella di Roma, più ancora forse di Piazza Navona, vicino a Piazza Navona, come sapete c'è quella chiesa che chiude lo spazio delle due vie che non si vedono neanche, lì invece usa anche lui la linea curva, cioè c'è il portico che viene in avanti come una specie di realtà aggettante, e viene in avanti curva, no? E le linee rette chiudono invece la piazza al lato destro e sinistro, no? Qui usa una modalità diversa. Siamo il terzo grande contemporaneo di Bernini e Borromini, che studieremo poi dopo a maggio, ma che conoscete benissimo. Grazie e buon pranzo.